Sorci, Aianello, Armezzani, Balducci, Bartocci, Bellucci, Biondi, Bonafoni, Carmenati,
presente,
Castriconi, Ciappelloni, Rocetti, D'Innocenzo, Galli, Gentili, Giuseppucci, Latini, Malefora, Menghi, Mezzopera, Mingarelli, Monacelli, Ottaviani, Ariano, Rossi, Sforza, Stroppa, Tazzi, Tini, Urbani, Vernietta. 2, 3, 6, 26, 25.
Presenti, la seduta è valida, nomini o scrutatori. Tini Angelo. Tini Angelo, scrutatore. Armezzani Francesco e Bartocci Luigi. Sono le ore 15.07, la seduta ha inizio. Consigliere Galli.
Presidente, io ho scritto le comunicazioni, le leggo perché sono arrivato de corsa, magari le dimentico. Allora, io comunico al Consiglio Comunale di aver partecipato nell'ultimo Consiglio Comunale medesimo nell'ambito di 4 giorni la discussione sul bilancio di previsione del 2010 senza aver avuto a disposizione una documentazione che poi ho acquisito dopo e che è quella della relazione praticamente del Ministero, e ritengo che, e dunque lo comunico al Consiglio, che questa informazione doveva essere resa nota dal Sindaco in primis, dalla Giunta, e resa nota praticamente ai consiglieri comunali, in quanto sono sicuro che tutti abbiamo partecipato alla discussione del bilancio di previsione 2010 senza avere assolutamente questa documentazione. Questa è la prima comunicazione. La seconda comunicazione è comunico al Consiglio Comunale di aver presentato, dopo aver acquisito la documentazione della relazione ministeriale e anche quella relativa a 2 note della Corte dei Conti, che ho fatto una richiesta agli atti con la quale chiedevo di avere la documentazione successiva, ovvero le deduzioni che l'amministrazione, giunta, gli uffici hanno inviato in risposta al Ministero. Devo segnalare, e questo nella mia veste di consigliere non mi sta assolutamente bene, che ad oggi non ho riscontro e non ho la disponibilità, per cui lo comunico al Consiglio Comunale in quanto ritengo sia lesa la prerogativa, nel caso specifico, di svolgere l'attività politica amministrativa di consigliere comunale. Comunico infine, sempre in relazione alla questione del bilancio, che non accetto, ed è una comunicazione al Consiglio, per quanto mi riguarda, poi gli altri membri della minoranza diranno ciò che ritengono opportuno, essere appellato di vigliacco, irresponsabile o d'altro, perché il dibattito debba rimanere nell'ambito politico e certamente non uscire dall'ambito politico medesimo. Per quanto mi riguarda, come mi risulta per la minoranza, le motivazioni che hanno indotto il sottoscritto sono state dette a microfono aperto, sono state chiare e precise, e la coerenza successiva alla dichiarazione è stata quella di lasciare l'aula con una dichiarazione ben chiara. Non accetto di essere appellato di vigliacco, non accetto di essere appellato di un comportamento vigliacco, lei parli quando ne avrà facoltà, quando il Presidente gliela darà, semmai, e in secondo luogo la responsabilità secondo me è di coloro che partecipano a consigli comunali senza essere a conoscenza esattamente della documentazione amministrativa. Comunico ancora, per quanto mi riguarda, di non essere a caccia di nessuna poltrona, per cui se qualcosa, dato che ho visto un epiteto, tra virgolette, che è, tra virgolette, discutibile, troppi galli a cantare, c'era un articolo sul giornale, mi sono comunque sentito chiamato, troppi galli a cantare, no, in cerca di una poltrona. Non sono in cerca di una poltrona, per cui ho la mia poltrona, sta su questa minoranza, è bella comoda, ce ne ho altra a casa, mi tengo quelle molto comode. E completo, perché i primi quattro punti sono chiaramente nei confronti di questa maggioranza inaccettabile, gravosa, il quinto invece è propositivo. Ho partecipato la manifestazione culturale di Poiesis, sono Poiesis, dunque, ok, scusate, sono de campagna, sono avvocato de campagna, l'ingegnere de campagna, ok, comunque ho notato che la manifestazione, e dunque lo comunico al Consiglio, è sicuramente un polo attrattivo, positivo, culturale per la cittadinanza, e dunque questo è sicuramente un qualcosa che il Comune dovrà prestare attenzione, viste le ulteriori e le altre difficoltà. Piccola critica che ho ravvisato di persona: di fronte ad una manifestazione come quella, importante, discretamente organizzata, più che discretamente organizzata, avrei gradito come cittadino avere una situazione degli spazi verdi e più specificatamente dei giardini migliore, perché ritengo che l'afflusso delle persone che sia venuta a Fabriano e che abbia potuto usufruire, e dico anche che fino a pochi giorni prima ha piovuto in continuazione, per cui magari poteva essere difficile, però i giardini principali con l'erba non tagliata e i giardini che sono al centro comunque e sono stati ovviamente praticamente frequentati non erano nelle migliori condizioni, e questo allorquando ci si presenta con una manifestazione che ha una determinata levatura è un qualcosa che dovremmo assolutamente garantire e migliorare. Grazie.
Grazie al consigliere Galli, la parola al consigliere Balducci.
Grazie Presidente dell'opportunità. Adesso su quello che ha detto Galli sul fatto della parola pronunciata dal sottoscritto, ma mi era anche pervenuta una lettera da parte del Ponte, del consigliere Ottaviani, che io ho letto attentamente, e riferendosi a una parola da me pronunciata in maniera non corretta e offensiva verso la minoranza. Allora, faccio presente che al consigliere Ottaviani in prima persona che sulla lettera c'è una ipotizzabile un animus nocendi e una premeditazione. Ritengo che non c'era nessuna cosa di questa, perché io generalmente sono attento alla discussione e sono attento a prendermi anche degli appunti. E sinceramente quella espressione da me uscita fuori dell'animo è un frutto mio personale, nel senso che prendendo gli appunti per il mio intervento ho fatto un riassunto, e non vedendo la minoranza in aula sinceramente sono rimasto male, dico la parola esatta e con molta difficoltà lo posso dire, e quindi a me mi è sfuggita quella parola di dire vigliacco, ma non intendevo vigliacco in questo senso, intendevo nella parola semantica quella di mancanza di coraggio o roba del genere. Quindi è frutto esclusivamente del mio operato, e quindi non è frutto di quanto detto e di quanto riferito di una maggioranza, ma è solo frutto a mia personale. Queste parole sono state aggiunte perché io non ho visto presente nella mattinata la minoranza. Siccome io sono, diciamo, avvezzo, chiamiamolo così, a prendere degli appunti e poi faccio una sintesi, Riferisco da parte del gruppo, riferisco quanto detto dal gruppo, perché non sono una persona sola, ma siamo 14 persone. Chiaramente ho fatto una sintesi, ma non c'era questa e non c'era meditata nessuna parola. È un mio, diciamo, frutto personale questa parola, per cui se avessi offeso qualcuno della maggioranza, lungi da me, ne chiedo scusa e probabilmente userò altri termini in un'altra discussione, però se voi leggete tutta l'articolazione del mio intervento come dichiarazione di voto, voi vedete e potete ascoltare che ci sono vari argomenti sia per la minoranza che per la maggioranza. Quindi se per caso ho offeso qualcuno con questa parola, chiedo a chi si sente diciamo offeso da questo intervento e da questa parola, chiedo scusa e le prossime occasioni cercherò di articolare meglio il mio intervento. Grazie.
Comunque, prima che parlo Tajani, vorrei dire solo una cosa, è una battuta. Comunque vorrei dire al capogruppo Balducci Quinto che il vigliacco è colui che colpisce senza che gli altri siano presenti.
Consigliere Ottaviani, la parola.
Grazie Presidente. Io non ho fatto comunicazione al riguardo perché avevo inviato una lettera al Presidente direttamente e per conoscenza al segretario del Partito Democratico di Fabriano, che è il consigliere Alianello. Io ringrazio Balducci per aver riportato e aver chiarito con le sue esternazioni quello che in realtà pensava, però trovo difficile una malinterpretazione da parte del sottoscritto della dichiarazione, perché questa era stata fatta premettere in maniera precisa dal fatto che si trattava di una lettura di un documento già distribuito ai consiglieri di maggioranza, tant'è che a un certo momento al verbale compare e dice: tanto potete leggervela. Quindi io sul fatto che non ci sia una premeditazione qualche perplessità ce l'ho, perché se vado a leggere qualcosa che ho scritto a bocce ferme sicuramente non posso dire che nasce dall'improvvisazione del momento. Comunque sì, a prescindere da questo, nella mia lettera, per rendere partecipi, chiedo scusa ai consiglieri a cui non interessa, io stavo solo a stigmatizzare un comportamento considerando l'assenza dell'interlocutore, perché durante questo consiglio sicuramente escono fuori offese fra di noi anche maggiori, che però fanno parte della concitazione del momento. Beh, non so, io dalla registrazione che ho letto questo passaggio c'è, quindi sarà stata una mala interpretazione da parte mia, forse delle parole espresse. Però ecco, torno a ripetere, accetto tranquillamente le giustificazioni che il consigliere Balducci ci ha fornito e chiedo di mantenere anche nelle prossime volte lo stesso concetto, libertà di scontro se necessario, quando, anche verbale, quando siamo tutti in un concetto di dialogica, magari non solo le esternazioni fatte dalla consigliere Balducci, ma anche altri comportamenti posti in essere da altri consiglieri, lasciano perplesso sulle modalità di conduzione di quella seduta. Quindi ringrazio Balducci, accetto tranquillamente le sue chiarificazioni, le faccio mie. E ringrazio anche il Presidente per aver dato seguito a quanto richiesto. Prendo atto anche che siano esternazioni singole e non ovviamente esternazioni di del più grosso raggruppamento, gruppo consigliare di Fabriano, cioè il Partito Democratico. Grazie.
Grazie consigliere Ottaviani, la parola al consigliere Dini.
Ma una commissione d'inchiesta sulla premeditazione.
No, dato Presidente, dato che questo argomento è venuto fuori, sennò io sarei stato anche zitto, perché non è che mi interessa più di tanto, però quello che non va bene quando non ci sono le persone presenti è che qualche consigliere di maggioranza, siccome ci siamo sentiti le registrazioni, qualche consigliere di minoranza che viene al mio posto e si mette a fare lo spiritoso, caro professore Armezzi, sì, ho ascoltato con molta attenzione la registrazione del consiglio che sta sul nostro sito. Io ti invito il presidente, perché tu fai come ti pare, che tu non, quando manco io non puoi venire al posto mio e dici oggi lo faccio io lo showman, capisci? Perché io non faccio lo showman qua dentro, hai capito professore? E questo non lo accetto, è fatto da un professore, questo mi preoccupa molto. Tu stai al tuo posto e non vieni al mio posto e dici oggi lo faccio io qui, capito? Risulta sulla registrazione del consiglio comunale, perciò Presidente, la invito a far rispettare i consiglieri, i loro posti, quando non ci sono consiglieri presenti. Questa è anche cattiva educazione, tra parentesi, non aggiungo altro, grazie.
Grazie consigliere Tini. Punto 2 all'ordine del giorno, approvazioni verbali della seduta del 7/4/2010 al numero 55 al numero 61 e del 27/4/10 dal numero 62 al numero 73. La votazione è aperta. Torci. Allora, dobbiamo ripetere la votazione perché si è annullata dal computer, quindi dovremmo ripetere la votazione per l'approvazione verbale della seduta del 7/4 e della seduta del 27/4. La votazione è aperta. L'ha annullata, si è annullata sul computer. Si è annullata quando ha votato il sindaco. La votazione è chiusa, hanno partecipato al voto 26 consiglieri, voti validi 26, astenuti 3, Urbani, Stroppa e Gentili, contrari 6, Sforza, Galli, Bellucci, Tini, Ottaviani e Carmenati, favorevoli 17, i verbali delle sedute del 7/4/2010 dal numero 55 al numero 61 e del 27/4/2010 dal numero 62 al numero 73 sono stati approvati. Punto 3 all'ordine del giorno, interpellanza presentata al consigliere Angelo Tini, UDC, su acquisto di 3 autobus da turismo da utilizzare per linee comunali. Illustra il consigliere Tini, relazione all'assessore Costantini.
Grazie Presidente, a parte il fatto che ho fatto questa interpellanza a nome del gruppo e non solo a titolo personale, abbiamo fatto questa interpellanza perché abbiamo avuto sollecitazioni da parte dei cittadini, delle frazioni in modo particolare, che lamentavano la presenza di questi bus un po' mastodontici in alcune frazioni del comune di Fabriano e in particolar modo nella zona di Campodonico e nella zona di Collamato. Poi questi autobus, siccome io non li avevo visti, mi sono andato a prendere anche il gusto di andarli a vedere e effettivamente sono rimasto un po' perplesso vedendo questi autobus che vengono adibiti al servizio scuolabus oppure servizio linee comunali, non so, adesso l'assessore ci spiegherà. Io non voglio fare nessuna polemica, chiedo, siccome questi autobus mi risultano che sono anche molto vetusti, non ho letto nella relazione previsionale programmatica del bilancio 2009 nessuna traccia di acquisto di questi autobus. Non ho trovato nessuna traccia neanche dei mezzi di finanziamento che l'amministrazione ha utilizzato per l'acquisizione. Non so se per mia mancanza di informazioni o perché io comunque dai documenti che ho come consigliere comunale non ho potuto rilevare con quali mezzi e in base a quale programma si è proceduto ad acquistare questi mezzi. Poi sono andato a prendermi il gusto anche di andarli a vedere, siccome hanno le entrate per i mezzi da turismo che sono diversi dalle entrate per i mezzi scolastici, chiedo se questo tipo di mezzi corrispondono alle norme per il trasporto, per esempio, della scuola d'obbligo. Chiedo poi di conoscere anche quanto è stata la spesa che l'amministrazione ha dovuto sostenere per l'adeguamento dei mezzi stessi, perché mi risulta che un mezzo abbia addirittura 24 se non 26 anni. E beh, portare i ragazzi con pullman vecchi di 26 anni mi sembra un po'... Io c'ho notizie, ammetto che ho notizie tutte da confermare, perché potrebbero essere... scusate un attimo, potrebbero essere anche sbagliate. Non è che le mie notizie, io ho fatto questa interpellanza perché chi di dovere mi confermerà o non mi confermerà, io non voglio fare nessuna polemica preventiva, giusto? Se le notizie che abbiamo acquisito sono vere o non sono vere. Allora, qui ci sono dei problemi, le strade sono quelle che sono. Andare sul colle Campodonico con un pullman da 50 posti, capite che crea qualche problema. O andare nel strettoio di San Michele con l'Amato e compagnia bella. Poi mi sono anche permesso di dire se l'amministrazione, voglio sapere anche quanto ha speso per l'adeguamento, per il collaudo, se sono stati collaudati, quanto è costato, se poi alla fine della festa, se l'amministrazione ha fatto un buon affare o non l'ha fatto. E poi vorrei avere i programmi di esercizio di questi mezzi, scusa un attimo, che mi risultano lavorano molto poco, ossia sono mezzi, date le loro caratteristiche, non è che possono essere utilizzati per più corse, vengono utilizzate solo un'ora o due al giorno, non lo so. Ecco, la mia è una richiesta di spiegazioni e gradirei che se questa sera non ci avete tutti gli elementi per potermi io... Però così non si riesce, no? Che parlate in 50, scusate, io... No, non si capisce niente, è impossibile parlare così. E parlo più lontano al microfono. No? Io dico, ho detto che queste mie richieste devono essere tutte validate, devono essere verificate, perché se è come mi è stato rifiutato dai cittadini, sai che c'è stata una campagna elettorale, siamo andati tutti in giro, abbiamo parlato con la gente, e le notizie che io ho avuto in merito a questi mezzi sono pessime. Mi auguro che non sia vero, che mi sbagliamo, però ecco, deve essere l'amministrazione a convincermi sul fatto che è stato un buon affare, ecco, sulla spesa che l'amministrazione ha avuto, se l'ha fatto, per l'adeguamento. E poi ecco, vorrei i programmi di esercizio di questi tre mezzi sulle linee comunali. Penso che quella, io un pochettino, siccome ho fatto 10 anni anche l'assessore dei trasporti qua dentro, giusto, e qualcosina penso di capirne, giusto, qualcosina, mica tanto, qualcosina, vorrei avere tutta la documentazione per poter fare un discorso, in modo che quando qualcuno mi interpella, per me, anche noi veniamo interpellati, posso rispondere a ragion veduta e non a chiacchiere, come sol dirsi. Grazie.
Assessore Costantini, per la relazione.
Allora, iniziamo con l'interrogazione. Ci sono diversi punti, quindi spero di essere esaustivo, consigliere Tini, considerando che lei, come ha detto, e che essendo stato già assessore, conosce bene qual è l'organigramma dei trasporti, eccetera, e le problematiche che... Allora, intanto corrisponde a verità che il Comune di Fabriano ha provveduto all'acquisto di 3 autobus usati da immettere al servizio delle linee comunali a prevalente trasporto scolastico. Questi 3 mezzi, un mezzo è da 46 posti, un Volvo, un mezzo è da 39-40 posti e un mezzo è da 55 posti, che noi alla fine della riorganizzazione useremo come mezzo di sostituzione. Quello da 55 posti è un mezzo vero datato, ma datato, è vero che è datato, ma certamente, ma questo Tini non è importante. Sui mezzi l'età non è un fattore indispensabile, bisogna capire che cosa ha fatto un mezzo, Ma io, consigliere Teni, se mi fa continuare, come dice lei che non vuole essere interrotto, la pregherei di stare a ascoltare, poi farà, come dire, questo andrà per le sostituzioni. Abbiamo fatto questa operazione anche con, come dire, in velocità, perché abbiamo avuto, questo acquisto è stato reso necessario perché in seguito al mancato collaudo di un mezzo, il cui pianale è stato trovato tagliato, rotto, quindi non ha passato il collaudo, e c'è stata la rottura di un altro mezzo, la A70, che anche questa aveva 30 anni in servizio, che anche questo non siamo riusciti a rimetterlo in sesto. Quindi con la perdita di due autobus immediata siamo dovuti andare a fare questa operazione. La spesa è stata finanziata in parte con i proventi delle vendite dei beni comunali e in parte con il contributo di un progetto dell'ambito per Fabriano finanziato dalla Regione Marche. I mezzi sono stati immatricolati e collaudati e sono stati immessi in servizio. Le spese sostenute per l'adeguamento e per il collaudo dei mezzi è pari a euro 2.300. Allora, l'acquisto è stato fatto tramite un contributo e con la vendita dei beni comunali, e si aggira, adesso le porterò il rendiconto, eccetera, e si aggira soprattutto sui 80.000 euro complessivi, mi sembra, 80-87. Però le porto le pezze d'appoggio del... Si ritiene che tale acquisto sia stato un buon affare per l'amministrazione. Infatti il bilancio attuale non consente l'acquisto di mezzi nuovi di fabbrica e trovarne sul mercato degli autobus usati in condizioni decenti è molto difficile. È difficile anche perché, come risulta, che noi abbiamo fatto una gara in cui più ditte non hanno dato la loro disponibilità, cioè andare a comprare mezzi usati diventa molto difficile, è difficile anche trovarli in buone condizioni. Abbiamo fatto una gara dove non hanno dato la disponibilità a una serie di grosse aziende per questo, ma siamo riusciti ugualmente a fare questa operazione. Un mezzo viene utilizzato sulla linea di trasporto studenti che parte da Collamato, serve alla frazione di Attigio, va in via Seraloggia, su cui in precedenza era necessario utilizzare due diversi mezzi con due autisti e due assistenti, in quanto gli autobus non avevano la capienza necessaria. Quindi già questa prima operazione comporta un assistente e un autista in meno, perché con un mezzo di maggior capienza noi riusciamo a soddisfare due esigenze che venivano dai cittadini. La prima, che con lo stesso mezzo riusciamo a caricare tutti e portiamo direttamente alla scuola. La seconda, che non era, e che io mi sono trovato nel momento che ho iniziato questa esperienza dall'assessore, dove in quelle frazioni c'era una critica sostanziale che diceva: i mezzi sono troppo piccoli rispetto alle persone, ai ragazzi che devono salire, e i ragazzi stessi erano costretti a tenere sopra le gambe le borse perché i mezzi erano troppo piccoli. Oggi questa critica non c'è, ma non lo dico io non so chi le ha riferito questa grossa critica. devo dire sinceramente che ho avuto molti apprezzamenti su alcune frazioni, proprio perché oggi il ragazzino sale, mette la borsa sotto il sedile, perché, ripeto, sono mezzi, è vero, più grandi alla vista potrebbe essere, come dire, ma un pullman da turismo, ma c'ha il sedile da turismo, è in sicurezza, la borsa la tiene sotto il sedile, quindi il ragazzo sta, come dire, perfettamente seduto e a suo agio. Tanto che qualcuno lo invidia pure, i ragazzini più piccoli e i genitori gli ha detto che come se sta su quel pullman non ci sta quasi dalla poltrona di casa. Allora, anche qui sono felice di dare una risposta a quei genitori che ponevano un problema di avere un mezzo così stretto e adesso stanno abbastanza tranquilli. Poi, uguale discorso vale per il secondo autobus che è stato immesso in servizio di trasporto scolastico sulle linee di Campodonico, che fa Campodonico, Serradica, Cancelli, dove con il nuovo mezzo di capacità superiore si risparmia anche in questo caso un autista e un assistente. Il terzo autobus viene utilizzato come scorta in quanto in grado di soddisfare le capienze dei due mezzi in servizio e quanto necessario per i trasporti relativi ai giochi della gioventù che il comune effettua gratuitamente anche per le scuole superiori. Scusate, gli autisti e gli assistenti risparmiati nel trasporto scolastico in seguito all'immissione in servizio dei nuovi mezzi sono stati utilizzati per ampliare il servizio di trasporto di logopedie e per cure riabilitative che erano in sofferenza dopo l'inglobamento del servizio di trasporto handicap che da quest'anno viene gestito completamente in economia senza assunto di altri autisti. Mi preme sottolineare un aspetto anche più generale. Noi ci troviamo a fare, come comune di Fabriano, tutta una serie di trasporti, e non vi dico il numero perché qualcuno potrebbe pensare proprio riguardanti le scuole, con numeri molto elevati, dove la capienza che avevamo dei mezzi era di 30 posti. Ora, se una scuola mi chiede un trasporto per andare anche a 50 km dalla città, per 32 persone, 35 persone, io devo prendere due mezzi, due autisti e tenerli fuori per X tempo. Con questa operazione invece abbiamo ridotto anche in tutto questo tipo di servizio che noi comunque abbiamo anche degli obblighi verso le scuole, una riduzione di autisti come orario e riusciamo a fare e a dare dei servizi alle scuole. Considerate che in un anno scolastico, solo per servizi, abbiamo richieste che superano oltre i 500 viaggi, sia per progetti delle scuole, eccetera, e dall'organigramma e dal tipo di organizzazioni che ci siamo dati, insieme all'assessore Ruggeri, abbiamo dato un trasporto gratis per ogni aula. Questo ci permette comunque con mezzi di questa capacità qui di soddisfare tutte le richieste che ci arrivano, perché se vi dovessi dire solo quello che è successo tra aprile e maggio, dove avevamo richieste che superavano le 70 richieste mensili, e sapete che noi alla mattina dobbiamo fare il servizio complessivo e dalle 9 in poi dobbiamo supplire le richieste che chi vuole andare da una parte o da un'altra su progetti, su questa operazione oggi ci ha permesso di rimettere in sesto una situazione, lavorare sulle logopedie e sulla riabilitazione senza penalizzare gli autisti, perché questo permette di avere un organigramma più chiaro senza sforare oltremodo sugli straordinari, sulle ore, eccetera. Complessivamente penso che questa sia stata una buona operazione. Certamente, certamente il mezzo datato noi lo useremo come sostituzione, perché dovremmo avere un mezzo che quando andiamo in sofferenza possa intervenire se c'è una rottura. Ma a me questo, siamo andati sulle frazioni, abbiamo fatto i giri, abbiamo fatto tutto, abbiamo parlato con i cittadini, il problema io non l'ho trovato, perché, per dire, un mezzo da 30 posti o un mezzo da 40, mi spiegate quale difficoltà ha in più su una strada come quello di Campodonico, o da 45, perché sapete anche bene, un mezzo da 30 ha una sua struttura, il mezzo da 40 ha una struttura diversa che sopporta anche la maggiore capienza del mezzo. Non è perché il mezzo è più grosso, come di frena peggio di quello che è più piccolo, questo non è così, Ma vedete, ed ho un'esperienza personale, forse ha funzionato meglio quello di 27 anni in alcune circostanze che quello da 5, tanto per essere chiari, perché non dipende, l'età è relativa, perché se un mezzo è tenuto bene e ha fatto delle linee di un certo tipo, come il lavoro complessivo è stato curato, io non sapevo che un motore per un mezzo è stata, come dire, il motore per un mezzo, quanti chilometri secondo voi può fare prima di essere sostituito? Anche 2.5 milioni è un mezzo, come dire, 2.5 milioni di chilometri comincia a essere, cioè, io questo non lo sapevo, e quei mezzi non arrivano a quei chilometraggi lì, sono molto bassi. Benissimo, se si rompe si aggiusta, un Volvo che ha 5 anni di vita, che poi che c'ha? Ah, perché 5 anni la macchina è vecchia, e allora datemi i soldi che la mia c'è da buttarla via da un pezzo.
Consigliere Tini, per replica.
Io sono un po', sono molto perplesso, Presidente, della risposta dell'assessore, perché l'assessore ha fatto una risposta senza, non so se volutamente o no, spero di no, conoscere forse le norme che regola il trasporto pubblico urbano, il turismo e quant'altro. Io prendo atto con piacere che costai solo 80.000 euro, prendo atto con piacere che l'adeguamento e i collaudi sono costati circa 3.000 euro, se non ho capito male. Mi sta tutto bene, però il Presidente e l'assessore non mi ha dato due risposte che secondo me sono importanti. Quali sono i programmi di esercizio? Vorrei il dettaglio, se fosse possibile, come avevo scritto qui, e con quale modalità si sono acquistati, da chi si sono acquistati questi mezzi, con quale modalità, ossia la pubblica amministrazione, per acquistare questi mezzi fa una gara, non è che io voto attacco con Balducci e con, ecco, io, beh, non me l'hai detto, però scusa, e come li ha acquistati questi mezzi, da chi li ha acquistati? Voglio finire, dopo per rispondere. Comunque io penso che sia opportuno, senza che la facciamo tanto lunga, no? Io, se non ho sempre capito male, questo finanziamento sarebbe stato, diciamo, reperito tramite alienazioni, se non ho capito male, sempre, e con contributo dell'ambito sociale. Non ho capito quanto uno e quanto un altro, se l'hai detto non l'ho capito, non lo so. Ma le alienazioni, scusate, se allora le mie osservazioni, allora tu stesso mi hai detto che erano pertinenti. Perché io ho fatto una premessa, io non ho, nel bilancio di previsione 2009, quando l'amministrazione ha proceduto ad acquistare questi mezzi, non c'era traccia di questa roba. Sul programma delle alienazioni, le alienazioni servivano per finanziare ben determinate cose e non c'era i pullman, non c'erano sicuramente i pullman, c'erano altre cose. Dopodiché le alienazioni, a fronte di 1.5 milioni, 2 milioni, quanti doveva essere, è stata una stupidaggine. Oltre che è stata una stupidaggine, i lavori pubblici non si è fatti, quel poco che si è venduto si è utilizzato anche in maniera diversa dal bilancio di previsione. ancora più grave, senza che il Consiglio Comunale fosse minimamente informato. Allora, poiché parliamo di alienazioni, trasformazione del patrimonio e competenza consigliare, il Consiglio Comunale aveva approvato il bilancio di previsione fissando che la vendita del patrimonio doveva servire per certe finalità. La Giunta, in maniera impropria e direi anche in maniera illegittima, ha utilizzato le vendite del patrimonio per finalità diverse da quelle fissate dal Consiglio Comunale. Punto. E questo non va bene. Poteva anche andar bene se venivi in Consiglio e rettificavi la delibera allegata al bilancio di previsione 2009 dicendo: cari consiglieri comunali, c'ho questa necessità, c'ho questo problema, debbo acquistare due pullman, mi serve 50.000 euro, quello che so, 80, per comprare i pullman, ma doveva essere il Consiglio a farlo, non poteva essere la Giunta a decidere una cosa di questo tipo, a mio modesto avviso. Un'altra cosa che ci sono rimasto veramente un po' perplesso, no? Le mie informazioni sono esatte, è che l'amministrazione comunale sembrerebbe che ultimamente Sindaco Sorci sia messa a fare l'azienda di trasporto, ossia che il comune, oh, ma tu la conosci, tu la conosci la questione più vecchia di me, allora, che il comune di Fabriano abbia l'obbligo di portare i ragazzi da scuola d'obbligo, scusate il giro di parole, a fare le attività collaterali alla scuola non ci piove. Attenzione però, i ragazzi della scuola d'obbligo. Qui invece sembrerebbe che l'amministrazione comunale faccia questo tipo di servizi anche per le scuole superiori e siete fuori legge da qualche denuncia penale che qualche azienda privata vi potrebbe pure fare. Questa è una questione più vecchia di me, guarda, succedeva anche 15 anni fa sta roba, non è che è nuova. Perciò non è che il comune di Fabriano coi mezzi delle linee comunali si metta a fare il turismo. Se giochi della gioventù per ragazzi fino a 14 anni va tutto bene, ma no per ragazzi di 16, 17 o 18 anni. Allora, dato che la questione... Sono fuori regola? A posto. Allora, dato che tu sei regola, per cortesia gradirei avere una risposta scritta su queste cose, e se sei regola non ci sono problemi, e con le linee, con allegati i programmi di esercizio di questi mezzi e quali servizi questi mezzi ha fatto dal momento dell'acquisto fino ad oggi. Se la chiudiamo in questa maniera e ti impegni a farmelo, finisce qui e io non procedo oltre, altrimenti se si può fare una brevissima replica, basta che mi dici ok o non ok, altrimenti devo fare qualcos'altro. Ecco, vorrei sapere se sei d'accordo di farmi una risposta scritta dicendo quelle cose che tu hai detto, confermandomi, e con allegati i programmi di esercizio di questi mezzi e i servizi extra linee che sono stati fatti da questi mezzi in questi ultimi mesi, dal momento dell'acquisto fino ad oggi. Prego, grazie.
Grazie consigliere Tini.
Ragazzi da scuole medie, a fare i giochi della gioventù o a fare una gara organizzata dalla scuola, cioè, sei perfettamente in regola. Se tu porti invece ragazzi di società sportive private a fare attività, non sei in regola, perché se hanno più di 14 anni sicuramente no, a mio modesto avviso. Queste erano le regole vecchie, se io forse sono rimasto indietro, non lo so, se però l'assessore è più aggiornato di me, se mi fa la risposta scritta ufficiale e me ci alleghi i programmi di esercizio di questi mezzi, la questione la chiudiamo in questa maniera. Vorrei sapere cosa ne pensi, grazie.
Grazie consigliere Tini, una breve replica dell'assessore Costantini.
Allora, perché le dico che siamo in regola? Di questa polemica che lei ha citato in questo momento, di qualche privato, di servizi, eccetera, è venuta a conoscenza anche noi, io ho risposto anche pubblicamente dove mi è stato chiesto. È stato fatto un quesito alla provincia proprio in merito al servizio che fa con questi mezzi l'assessore che ha disposto. E la provincia al privato ha risposto con estrema chiarezza, siccome i nostri mezzi sono stati collaudati sul servizio extraurbano, perché noi facciamo servizio extraurbano dalle frazioni alla città, questi mezzi, secondo la provincia che è responsabile, mi sembra che ci ha dato parere positivo. Quello che stiamo facendo lo possiamo fare tranquillamente. Sì, benissimo. Intanto te lo sto chiarendo, poi ti manderemo la nota scritta se... No, poi se vuoi continuare a fare altri passi va benissimo, ma questo... No, dico, se vuoi continuare a fare altri atti, come hai detto, se non è soddisfacente, in poche parole, quello che io... No, la chiudiamo qui, se non la volemo chiudere qui, farei gli atti, voglio dire, farei quello che ti pare, io che non è che ti posso dire, assolutamente.
Io, lei mi ha interpretato male a me, eh? Io non ho detto atti, mica atti, ho detto che se tu mi prendevi l'impegno di farmi una risposta scritta con allegato il programma di esercizio, non tramutavo queste interpellanze in una mozione. Quale atti? Atti che ha che fare? Mica te denuncio,
adesso l'ha
chiarito, atti consigliari, anche perché no, mi doveva dare...
Ma siccome era sibillina, la risposta non era così chiara come la
ma sono stato chiaro, ma è sottinteso, tu sei...
sibillinamente come...
No, parecchio. Ma atti amministrativi, io... Io no, scusate,
no, anche,
un volta. Secondo. Com'è? Ah, non c'è nessun problema, non c'è nessun problema. No, ma qui bisogna, quando parliamo fra detti ai lavori, ci si capisca, perché se altri atti consigliari che lei mi insegna, lei dovrebbe aver capito che le interpellanze si possono tramutare in mozioni. Io ho detto, se tu mi impegna, rispondi per scritto col programma esercizio, non serve la mozione, non serve la mozione, se no mi costringerà a fare la mozione, tutto qui era questo. Una cosa però che gradirei, poi chiudo, che come l'amministrazione ha inteso utilizzare i fondi derivanti dalle alienazioni per una spesa non prevista nella programmazione annuale del 2009. Gradirei una risposta anche su questo, se si vuole fare un appunto, così dopo non ci attorniamo sopra con polemiche. Grazie.
Grazie al consigliere Tini. Punto 4 all'ordine del giorno, interpellanza presentata dal consigliere Angelo Tini e dal gruppo UDC su viabilità in via Fontanelle, Porta Nuova. Illustra il consigliere Tini e risponde il sindaco, perché la viabilità ce l'ha il sindaco.
Il sindaco non c'è, che risponde?
Ma il sindaco sente anche quando non
anche
c'è.
Anche quando non c'è risponde.
Lui sindaco.
Posso parlare, presidente?
Consigliere Tini.
Io ho questo onore che è il mio interlocutore, il sindaco, cioè sono un po' emozionato per questo fatto. Con chi parlavi? Ah sì? Va bene. Sì. Dunque, noi abbiamo fatto questa interpellanza perché effettivamente io penso che passa spesso in via Fontanelle, come ci passo io che abito al borgo, dopo che è stata cambiata la viabilità. Sì, esatto, via Porta Nuova, Fontanelle, la Marischiana, la vecchia Marischiana, ecco, qui ci capiamo. Beh, la Marischiana è via Frate, ecco. Vabbè. Allora, secondo te, sindaco, obiettivamente, non so se tu ci passi poco perché abiti in via Dante, perciò... No, tu al giorno alle 1:30, oppure alle 4:30 del pomeriggio 5, tu bisogna che ci vai a vedere, no? Quando gli scuolabus o gli altri autobus, non quelli dei Costantini a 50 posti, quelli proprio non ci può passarli, va a passare in cima alla piazza per uscire da Fabriano, se tu capiti dietro con la macchina, è un disastro. No, è un disastro. Non, volete fare un sistema che i mezzi grossi non passino in quella strada? Prima domanda, perché io non dico che non metto in discussione la bontà del progetto, ma con avviabilità in quel modo non è pensabile faccia passare i pullman come ci passa adesso, perché se tu disgraziatamente se ci trovi dietro succede il finimondo. Su chi ci passa spesso penso lo può vedere. Tutti quei paletti che avete messo voi altri lì, per non far parcheggiare le macchine ci parcheggiano ugualmente, questo è un altro problema. Adesso io non so come si può risolvere quello, perché i paletti può anche andare bene, ma se oltre i paletti, che già dà fastidio, ci mette pure la macchina, così restringiamo ancora più la strada, non passiamo per nessun lì quel pezzettino di strada, non si passa più. Oh. Questo era il discorso di via Fontanelle, perché era il discorso. Poi io con l'occasione, siccome so 4 o 5 mesi sindaco, che davanti all'ospedale il semaforo non funziona più, allora lì succede incidenti di continuo, quello è diventato per voi una fonte di ricchezza con le contravvenzioni del martedì, ogni martedì lì c'è altro il martedì di mercato del comune, ma c'è il problema che una volta o l'altra va a succedere qualcosa di grosso, perché gli incidenti, vi posso dire che ogni 10 giorni c'è qualcuno che va a sbattere, ma finché botte piccole passi. Si può tenere 4-5 mesi un semaforo con lampeggiante, non funziona mai su un incrocio di quel tipo, fin tanto che non farete quello che dovete fare, che andrà, però nell'attesa di, io penso che il semaforo che c'era prima andava bene, penso che, ecco, perciò chiedo il semaforo, se non vado errato, non ha più funzionato dopo un incidente stradale. Cioè, come no, l'aveva piegato tutto, c'è andata a sbattere due macchine insieme, e come no, dopo allora è stata una coincidenza, però è stato 3 mesi tutto piegato, poi l'avete addrizzato, ma non funziona, ancora non funziona. Allora, questo è il discorso del campo sportivo. Un'altra cosa che io a suo tempo, scusate se riguarda un discorso un pochettino più a largo respiro, la raccolta differenziata. Allora, chi va alla Conad, si sarà accorto, e devo dargli atto che adesso l'assessore ai servizi sociali, penso che l'avrà visto come me, il greppetto del ponte era un'indecenza totale quando io ho fatto questa interpretazione, c'era di tutto e di più. Insomma, il ponte nuovo del borgo, lì è un ponte blu, sotto il ponte blu era un monnezzaio, il greppo, chiamiamolo qui, della ferrovia, lì era un monnezzaio, una schifezza totale. La raccolta differenziata, io ti chiedo sindaco, a mio modesto avviso, e questo me ne dispiace, ha ridotto la pulizia della città, non l'ha migliorata, ha ridotto la pulizia. Noi prima eravamo puliti al 60%, ora siamo puliti al 50%, siamo più sporchi di prima, perché la gente è maleducata innanzitutto, non è male informata, non rispetta i giorni di la plastica dal modulo abitativo del borgo, l'ex chiesa, lì la plastica, le case popolari fa un casino, quando è ora della carta ci mette la plastica, quando è ora dell'organico ci mette la carta, insomma non rispetta, dopo tira il vento, e sono passati i mesi di marzo-aprile che erano una schifezza totale, perciò qui bisogna fare un discorso anche di controllo, caro sindaco, e di contravenzione, educazione e penalità, perché sennò qui ragazzi, qui sennò è ora di finirla, capito? Perché è un progetto che sulla carta va bene, poi per colpa dei due palazzi, dei tre palazzi, diventa un disastro, perché io non è che vado tanto a piedi, ma un po' ce vado in giro, vedo, insomma, veramente dopo che è venuta la raccolta differenziata, la città, a mio modesto avviso, è più sporca di prima, e questo non va bene. Tu hai fatto, sindaco, un'ordinanza per i cani, l'ordinanza numero 24, giusto? Allora, sti cani, la gente li porta a spasso con le palette e compagnia bella. Non ci hai messo i cestini, non c'è i cestini, ossia il cane fa il suo bisogno, il cittadino raccoglie il bisogno, tu lo metti? Ogni tanto sarà il caso che dentro questa città ci sia un cestino, mica dico tanto, ogni 200 metri, no, ogni 300 metri, un cestino per mettere i bisogni dei cani, perché è inutile che tu fai l'ordinanza, tu hai fatto l'ordinanza, dovevano arrivare da me, hai fatto l'ordinanza e poi non c'è lo strumento per dar seguito all'ordinanza. Ecco.
Consigliere Tini.
Un'altra cosa, poi ho finito.
Ma adesso i cani con la viabilità di cose. I cani con la viabilità di via Fontanelle non c'entravano.
I cani?
I cani con la viabilità di via Fontanelle non c'entrava.
Questa è una interpellanza a ampio raggio, l'ho detto al principio, no, non devo fare tre, sennò sono fatta una per economia, no? Guadagniamo tempo, presidente. Scusa, tocca essere produttivi adesso. Guadagniamo tempo. L'ultima cosa, sindaco, l'ultima cosa, questo non lo faccio per polemica e non lo faccio contro nessuno, però mi giungono segnalazioni, questo l'ho detto anche a Zebrada Seda Bonafoni, che adesso non vedo più, mi giungono notizie, ma non solo notizie, anche prove, anche fotografie ci abbiamo, se servissero, che alcune volte, non dico sempre perché non posso dirlo, ecco, sarà slabo una fune, alcune volte, forse una volta può succedere, c'è stata una disfunzione, cioè ci può essere rottura dei mezzi, alcune volte è successo, sicuramente è successo fino a un mese e mezzo fa, adesso non ci ho più avuto più riscontri, che i cittadini ligi, il lunedì tirano fuori la carta, il martedì tirano fuori l'organico, il giovedì tirano fuori la plastica. Poi che succede? Rimangono lì, specialmente chi ha le case per conto proprio, rimangono lì, passa un camion, non passa il giorno addetto quello che... E il giorno dopo passa quell'altro, pia quello e quell'altro. E beh, per un cittadino corretto, questo mi pare che sia una brutta educazione. Il cittadino dentro casa sta attento, mette la plastica da una parte, mette l'organico da un'altra, mette fuori la plastica, non la pia nessuno. Mette fuori dell'organico, il giorno dopo la plastica sta lì, passa con l'organico, prende tutto. E allora a che serve la differenziata? Serve, è veramente una cattiva educazione. Io questo lo dico perché sono certo che si è verificato. Mi auguro che il fenomeno sia di basso livello, però mi raccomanderei a chi di competenza di stare attenti su queste cose, perché è meglio lasciarlo lì del tutto, anche una settimana al limite, ma non far vedere quello che si è visto, perché diventa di cattiva educazione, alimenta il chiacchiericcio, alimenta il qualunquismo, aumenta il discredito della pubblica amministrazione verso i cittadini, e questa perciò è grave. Grazie.
Sindaco, per la relazione.
Allora, io devo dire, Tini, devo dire che finalmente, fammelo dire, un'interrogazione senza contro nessuno, un'interrogazione che è il compito vero del consigliere comunale, te lo dico spassionatamente, ho detto finalmente è fatto il mestiere del consigliere comunale invece che da ragioniere del comune, punto. Allora, comincio dall'inizio. Via Fontanelle, prescinde che io ci passo tutti i giorni, per una serie di motivi ci passo, e quindi anche perché sono, da quando abbiamo cominciato questo esperimento, per cortesia che non si sente, questo esperimento io mi ero preso l'impegno di valutare la chicane dei CGL Botteghe Oscure come funzionava, per cui da gatti per finire a pallotta, ho avuto una lunga discussione con la moglie del dottor Schicchi, la professoressa Orazzi, che mi ha detto pure una cosa che mi ha lasciato un attimo perplesso, perché abbiamo tolto anche un paletto. Se qualcuno ci fa caso davanti casa del dottor Schicchi, che purtroppo sta male, questo me ne spiace, sì, però purtroppo abbiamo, non sta, e quindi Fabrizio è un grande medico e ha dato una grande mano a tutti i fabrinesi, quindi il fatto che stia male per me, oltre che un amico, è anche un dispiacere profondo per tutti i cittadini e Fabriano. Ma comunque, tornando a dire, abbiamo dovuto togliere anche un paletto perché il pullman non ci girava. E adesso la discussione è se mettere il tratto di strada che fa dal ponte della Canizza a Lara, diciamo così, metterlo a doppio senso di circolazione, come chiedono tutti quanti quelli che sta là, perché senza parcheggi, quindi uno fa la chicane e può andare dritto, però il problema si pone per i mezzi, di doverli mandare, non farli girare subito per via 4 novembre, perché non gliela farebbe, e non c'è lo spazio fisico per fare una rotatoria, allora dovrebbe andare, allora chi va il mezzo leggero può uscire normalmente per la strada a destra, il mezzo potrebbe uscire direttamente su, andare su da Otello, fare la rotatoria, non c'è spazio per girare, anche per il pullman piccolo, perché è talmente, tant'è vero che io ho preso contatto anche col proprietario, ho preso contatto anche col proprietario che c'ha quella lingua di terra che fa spigolo, per vedere se si poteva fare bonariamente un esproprio e realizzare, solo che c'è un dislivello di un metro circa, quindi anche lì diventa, quindi oggi l'unica soluzione che stanno valutando tutti i tecnici è quella di riaprire a doppio senso, quindi togliendo tutti i parcheggi su quella via, in modo che da verso il ponte della Canizza, no, quell'altro in un senso unico, quell'altra stretta, ma il problema è che dobbiamo togliere a tutti quanti la possibilità di parcheggiare. Questo è un dato. Allora l'ARA può andare e il pullman andrebbe dritto. Quindi quella via ripristinarla come era prima, con lo stop e l'uscito. E ci stanno. Vabbè, ok. Dopo ho capito. Però lì per dire prima c'era. Scusa. No, adesso no. Adesso mi ricordo. No, c'è senso unico adesso. Cioè, perché, ecco, allora, tant'è vero che dico quello con rigidità, e quindi quella potrebbe essere una soluzione. Quindi, sì, allora, no, e col bar, al bar avevamo dato, scusate. Al bar avevamo dato una soluzione, perché l'ingresso, attenzione, l'ingresso di quel parcheggio privato è di proprietà del comune, no? Il parcheggio al lato del bar, per cui abbiamo detto, vi consentiamo, se vi mettete d'accordo col condominio, di entrare dentro senza creare problemi, perché quel parcheggio lì c'ha l'accesso su proprietà. La striscia davanti è del comune, abbiamo scoperto, perché nelle cose strane, e quindi abbiamo detto trovate una soluzione, per noi va bene. Oggi il condominio c'ha problemi, insomma, l'unica soluzione possibile è quella di ripristinare doppio, con un problema per girare però per pullman. Ecco, quindi questo. No, ok, certo. Comunque, questo è un secondo aspetto. L'ospedale, il semaforo dell'ospedale funziona perfettamente. No, lo teniamo in questa situazione lampeggiante per un motivo. Perché abbiamo chiesto adesso di vedere se è possibile con una serie di sensori. Avere la possibilità di cambiare, perché i nostri semafori sono tutti di vecchia generazione, sono tutta roba dei 50 anni fa a momenti, ecco, con le lampade, con il senso di dire, se io ho un carico sulla via Ramelli, perché mi si crea nel momento di punta di uscita dal centro storico, si crea una punta lì, allora se il semaforo è fermo, io rischio di arrivare fino in fondo a via Ramelli, allora di trovare un sistema di sonde che mi dà la possibilità di misurare la fila, perché la proposta fatta dal comandante di aprire la via Mazzini al senso inverso è un'autentica scelleratezza, oltretutto è una via stretta, servirebbe solo a rimettere il traffico che dovrebbe uscire sui vialoni e metterlo su Corso Cavour. No, è pericoloso perché la via è stretta, quindi perfetto. Allora l'unica soluzione è questa qua, perché il problema era teniamo i semafori, ormai sappiamo gli orari, per cui se uno va a scattare il semaforo a una certa ora, lo mette lampeggiante e fa scivola. Il problema, signori,
Il problema è che ormai, scusate un attimo, se no io devo parlare sempre più alto, non gliela fo. Oh, il problema di fondo è che gli automobilisti non è più capace di andare in macchina, perché nessuno conosce più il codice. Lì ci stanno due segnali che ti indicano dare la precedenza, e nessuno ancora ha capito che c'è da dare la precedenza. Ognuno arriva e vuole passare come gli pare, perché tutti va sbatte, perché santa Madonna, ragazzi, ecco, Romani ha detto una cosa, perché tutti gli incroci, allora dovremmo mettere i semafori, allora, quindi questo è, siccome quello è strategico, in attesa di poter farci le due rotatorie, sono d'accordo. Signori, però non l'abbiamo fatta l'altra volta la rotatoria, perché appena si tratta di toccare un albero, vieni giù tutti quanti, dice, perché lì per fare la rotatoria, signori, bisogna togliere alcuni alberi, ok? Bravo. Oh, e allora tutti quanti dopo dice, ah! Allora, o noi vogliamo costruire una città che funziona, oppure vogliamo fare sempre discorsi del contro qualche cosa. Allora, io stavo aspettando adesso che la società Enel Sole, come diavolo si chiama, ci portasse il preventivo di questa tecnologia, lunedì. Quindi vediamo il conquibus e ci regoliamo di conseguenza. Raccolta differenziata. Io, guardati, non dico per piacere, condivido quello che hai detto. Cioè, io ho capito una cosa, che o qui usi il bastone, o se no tutti fa come gli pare. A danno di tutti, poche persone danneggiano tutti quanti. Sulla raccolta differenziata è una cosa vergognosa. Nessuno rispetta le regole che ci siamo dati. La maggior parte, io vedo le cose incredibili girando per Fabriano. Quindi già ancora ambiente, anche l'altra sera abbiamo detto, guarda, bisogna pure che fate anche un'analisi. Io faccio una, brutalmente, il palazzo accanto al mio, che è uno dei palazzi più grossi di Fabriano, 56 appartamenti più gli uffici. Beh, io certe volte, ve lo dico, mi vergogno di avere concittadini così, i quali per non fare, io l'ho fotografati, li ho ripresi, per non fare, lì c'è due gruppi di cassonetti, se ci passate, uno nella via a confine con me e uno verso l'Agip. Allora, nella via verso di me, siccome l'uscita del palazzo sta lì, voi trovate i mucchi a terra de monnezza. Guardate quelli sopra che so 20 metri, i cassonetti vuoti. Allora ho detto, cioè, questa è proprio una questione di educazione. Una questione, io ho detto, infatti ho detto, adesso il problema è che tocca mettersi lì con le telecamere, perché o apri i sacchi e rintracci chi te l'ha messi, oppure, cioè, è una, guardate, è una questione di... È come la signora che ho fermato per Corso Cavour, che l'ho beccata poi ai servizi sociali, che invece di alzare col piedino e mettere il sacchetto, arriva e lo mette lì. È come quella serie di, non so che termine usare, che quando il buzzica è bloccato, per non andare da un'altra parte, prende e lo mette per... Quello è abbandono sul suolo pubblico di rifiuti, soggetto a contravvenzione anche pesante. Cioè, è una questione di educazione. Volevo mettere le fotografie di chi ha messo, siccome è riprese con le telecamere, sul giornale, mi hanno detto, non si può fare, perché qui ogni tanto ci vuole un po' di gogna mediatica anche per chi... Ecco. Quindi è formazione, l'altra cosa, Tini, per i cani, lo dico pubblicamente, ringrazio Urbani, perché ci ha donato, fatto disegnare da una ragazza fabrianese, bravo, non so, 10 cassonetti per prova, e da, siccome tu hai detto che sono pochi, quindi già io ho detto, preparati a regalarcene qualcun altro.
li mettiamo, li distribuiamo. Attenzione, la prossima settimana, credo il 4. No. Infatti io lo dico, lo ringrazio pubblicamente. Quindi però il problema è un altro, Tini. Sì, che la gente, attenzione, la gente, quello che si porta, può metterlo nell'indifferenziata, perché lungo il corso, tanto per fare un nome, i sacchetti sono indifferenziati e quelli li porta via a Parigi. Io adesso che vengo da Parigi, caro Tini, e ho ricevuto, lo dico, dovreste essere tutti contenti delle espressioni che hanno avuto su Fabriano. Veramente io mi sono sentito orgoglioso una volta tanto di rappresentare la mia città, perché quello che hanno detto su Fabriano è una cosa che è fuori, compreso il fatto di come è organizzata e di come è pulita, a che io ho detto, ma infatti ho capito perché, signori miei, vi avrei fatto passeggiare per Parigi. E ho capito che stiamo veramente in grande difficoltà, nonostante tutto, perché Fabriano, io ho fatto 25 anni fa, in questi giorni ero a Parigi, perché mi sono sposato. Questa settimana qui, 25 anni fa, io ero. Vederla oggi, dopo ci sono andata, vederla oggi è lo zuzzo, le buche, Fabriano è un gioiello. Io ho detto a tutti i Monelli e Pogliesis, quando tornate a Fabriano non rompete più le scatole, perché avete visto le buche, i sale giù e lo zuzzo. Lo zuzzo. L'unica cosa bella è che c'aveva tutte queste biciclette elettriche, però tutto piano, quindi quello devo dire. Quindi da questo punto di vista è vero una cosa, che siamo abituati a una qualità elevata e quindi dobbiamo far di tutto per tenere la qualità elevata. Perché scendere di qualità con quello che comunque paghiamo non va bene, quindi questo è l'impegno che dovremmo usare tutti quanti, e soprattutto quello di una maggiore sorveglianza, tra virgolette, perché, però dopo non dite tutti, ecco, tutti vuole solo le multe, no, le multe uno tocca che le fa per questo motivo, per educare.
Consigliere Tini per replica.
E va bene, diciamo che speriamo che quello che ha detto il sindaco sia vero, che faccia quello che ha detto, la chiudiamo così sta questione.
Andiamo avanti.
Consigliere Tini, punto 5 all'ordine del giorno. È sempre Tini, interpellanza urgente presentata al consigliere Angelo Tini in merito alla delibera consigliare 25 del 25 del 6 96
io il 16 aprile il 16 aprile posso?
Destinazione urbanistica e aree edificabili, consigliere illustre il consigliere Tini e risponde sempre il sindaco.
In questa amministrazione va di moda forse approvare gli atti e poi dopo passa il tempo e nulla, nessuno fa nulla. Allora che cosa è successo? Io ho fatto questa interpellanza il 16 di aprile, perché? Perché noi il 9 di febbraio qui dentro, e con piacere alla unanimità di tutto il Consiglio, su un emendamento fatto anche in base a un emendamento fatto dal Sindaco, che io come proponente ho accettato, il Consiglio ha votato un documento, che è la delibera numero 25. Questa delibera numero 25 fissava la scadenza del 15 di aprile per fare alcuni passaggi. Poiché questi atti sono atti pubblici e poiché eravamo anche in piena campagna elettorale per tutti quanti, e perciò abbiamo incontrato cittadini, chi a destra, chi a sinistra, chi a centro, chi come gli pare, abbiamo dato le informazioni ai cittadini. Penso che sia una cosa doverosa e giusta. Allora noi abbiamo dato le informazioni sbagliate. Ma non sbagliate perché le dava Tino, Bellucci o Benghi o Bonafoni o chi era, o il sindaco. Perché a fronte di un atto consigliare votato da tutti, tutto il consiglio all'unanimità, addirittura con l'emendamento del sindaco, sembrava che una cosa. E invece qui dentro è passato 2 mesi e mezzo e non si è mosso nulla. Ma dirò di più, siamo arrivati oggi al 28 di maggio, perciò è passato un altro mese e mezzo, dal 15 d'aprile, e non è successo nulla. Qui è come i passi carabili, che il Consiglio decide e poi ognuno fa come gli pare. Allora io ho fatto questa interpellanza perché vorrei capire esattamente qual è la volontà politica della Giunta, se la Giunta intende o non intende dar seguito ai deliberati consigliari, se intende dar seguito le motivazioni per cui a distanza di ormai siamo 4 mesi, neanche il bando si è fatto, non dico le varianti, il bando almeno, il regolamento e il bando per informare i cittadini. Se questi sono i tempi, io ho l'impressione che veramente, infatti io dico a un certo punto Presidente del Consiglio può far meno anche dei consigli comunali, perché così noi non votiamo, non deliberiamo a vuoto, e in più ci sarebbe anche un'economia, perché non ci sarebbe manco le spese, la Giunta fa come gli pare, tanto usa i soldi del patrimonio per comprare gli autobus non previsti. I deliberati consigliari non gli si dà seguito, io mi sono permesso di fare un po' di ironia dicendo che così facendo il Comune potrebbe avere anche delle economie finanziarie, così noi stiamo a casa tranquillamente, finiamo la diatriba, gettone sì, gettone no, se serve gettone, e se è così non serve niente, fate un consiglio di amministrazione in 3 o 4, noi stiamo tutti a casa tranquilli e beati e vi dice a parlare voi altri con i cittadini, no? Perché questa qui veniva a fare qua dentro. Mi fermo qui, non voglio aggiungere altro. Sentiamo la risposta del sindaco, grazie.
Grazie consigliere Tini, la parola al sindaco per la relazione.
Allora, la prima parte va bene, la seconda parte come al solito era meglio che... Allora, non è che nessuno, siamo stati con le mani in mano e che nessuno vuol dar seguito a quello che oltretutto ho proposto anch'io, quindi... Allora, premesso questo quindi, abbiamo avuto dei intralci su una motivazione, motivazioni legali, per cui ci siamo dati un percorso e quindi lo abbiamo stabilito, tra virgolette, come approcciare questo problema nella legalità e nella preservazione del bene del comune, punto primo, perché uno quando dice le cose poi bisogna anche metterle in pratica e soprattutto evitare la possibilità che poi si vada incontro a problemi di natura legale, giudiziario e compagnia bella. Per cui dopo aver visto tutta una serie di cose in giro, di come si sono comportati poi altre situazioni e soprattutto aver interpellato qualcuno che di procedure amministrative legali se ne intende, abbiamo raggiunto, tra virgolette, finalmente lo schema per come fare questa cosa, perché inciampare su... Vabbè. No, perché non era ancora Tini, io avrei potuto dirvi guardate, siccome però la complessità della materia, non solo perché torna a ripetere, io l'ho detto già in precedenza, perché poi di fatto sono tutte varianti di piano regolatore, sono tutte tra virgolette, sì, vabbè, ok, però nel momento in cui tu il percorso, attenzione, il percorso è bene stabilirlo una sola volta, perché se no diventa pericoloso per ognuno di noi. Allora, le regole si mettono tutte in campo nel momento in cui si gioca. Non modificare le regole in percorso, perché quello è pericolosissimo, quello è il modo per andare tutti in galera. Allora, io siccome ci tengo a non incorrere, poi posso anche sbagliare e finire nei guai lo stesso, però cerco di preservare, io dico sempre a tutti quanti, guardate, la differenza dei miei colleghi di giunta
Io sono consigliere comunale e voto con i consiglieri.
Quindi il primo garante dei consiglieri comunali è il sottoscritto. Tanto per essere chiari. Quindi noi abbiamo individuato, dopo lunghe peripezie, anche con il supporto del direttore generale, il segretario e di chiunque, il percorso che intendiamo percorrere per queste cose. Per cui ci terrei un attimo, così siete tutti quanti informati, proprio per dire, quindi considerato che questo è un documento interno nostro, è opportuno, prima della pubblicazione dell'avviso, definire le regole generali che costituiscono il documento programmatico al fine di predisporre le varianti opportune. Si rende quindi necessaria anche l'apposita costituzione del gruppo di lavoro e di un ufficio di piani a fine della definizione delle regole per la corretta valutazione delle domande dei cittadini. Quindi costituiremo con una delibera un apposito gruppo di lavoro che definiscono le regole generali per la trasformazione urbanistica e per l'esame delle proposte pervenute ai cittadini. Valutare e quindi di valutare con loro alcune regole ai proprietari delle aree già urbanizzate da riqualificare, per cui è richiesta la variazione di destinazione urbanistica delle norme tecniche attuazione. A fronte della variazione richiesta dovranno cedere al Comune il 30% delle aree stesse oltre agli standard di legge. La cessione potrà essere sostituita dalla monetizzazione delle aree secondo le vigenti tariffe o dalla realizzazione di un'opera pubblica prioritaria individuata tra quelle previste all'interno del programma triennale delle opere pubbliche vigenti. La domanda di variazione sarà accompagnata da un cronoprogramma per la realizzazione di interventi che, in caso di accoglimento della domanda, dovrà essere integrata da polizza fideiussoria. I proprietari delle aree agricole per cui è richiesta la variazione di destinazione urbanistica da agricola a edificabile o delle norme tecniche, a fronte della variazione dovranno cedere comunque al Comune il 30% delle aree oltre agli standard. Stessa storia della monetizzazione secondo o la realizzazione dell'opera pubblica tra quelle previste all'interno del programma. La domanda di variazione dovrà essere accompagnata solito dal cronoprogramma per la realizzazione, perché questo ci consente anche di programmare gli oneri di urbanizzazione e tutto il resto. Di rivedere l'altro punto, di verificare la possibilità di rivedere le attuali destinazioni urbanistiche in modo da poter retrocedere le attuali aree edificabili ad aree agricole, tenendo conto di quanto previsto al terzo punto della delibera 25 del 9-2 di 2010. Le retrocessioni potranno essere effettuate solo previa compensazione attraverso l'inserimento di nuove aree edificabili interne al PRG. Di pubblicare quindi l'altro costo su questo documento, l'apposito avviso col quale il sindaco invita tutti i cittadini a dare il proprio contributo mediante la presentazione di proposte secondo quanto stabilito con la deliberazione che faremo. Allora, questo è quello che adesso, quindi la Giunta farà a breve la delibera con queste indicazioni, con queste regole, e poi procediamo. Quindi costituiamo il gruppo, troveremo anche chi lavora all'interno del gruppo e faremo tutti gli avvisi. Però attenzione, se esce a luglio è la stessa cosa. L'essenziale è che vengono fatti, signori, ve lo ricordo a tutti e soprattutto a quelli giovani che hanno cominciato la politica adesso, il piano regolatore di Fabriano è stato votato da 3 persone. 3, 4, bene, 4 persone. Quindi, su 30 consiglieri, quindi, non mi ricordo chi era, c'era insomma, qua... allora, io siccome sono uno che sta attento, allora, le cose tocca farle con attenzione e buonsenso, bravo, tocca farle, ma con attenzione e con buonsenso, capito? Il problema perché tocca farle, poi, caro Rossi, io c'ho, il comune di Fabriano è stato, tra virgolette, in causa per 17 anni, per 17 anni, su una vertenza, e che grazie a Dio ci siamo salvati, se no c'era da mettere 80 miliardi, però ancora, no, capito, ancora dovremmo sistemare la pratica con tutti gli annessi e connessi, perché tocca pagare la parcella, quindi io sono uno che ci tiene, cofa, no, è l'interpretazione sulla norma. Esatto, e lo so, apposta dico, interpretazione sulla norma. Allora, ho capito, ma infatti è questo, ma infatti che è cambiato, attenzione, la città è cambiata, la città, ma le regole sono sempre stesse, quelle dei 20 anni fa, perché la legge riporta sempre quelle, quindi non è che abbiamo fatto una legge urbanistica nuova, attenzione. Quindi con gli annessi e connessi, quindi allora, buon senso, equilibrio.
Consigliere Tini per replica.
Io prendo atto di quello che ha detto il sindaco, tutto registrato, per carità, però vorrei ricordare al consiglio che sta storia ce la portiamo dietro da un anno e mezzo. Non è nata ieri. Prima Menghi con il gruppo di lavoro in commissione e siamo arrivati, un primo ordine del giorno fu fatto nel mese di aprile del 2008, poi la commissione assetto del territorio ci ha lavorato, come? Ecco, ci ha lavorato, parecchie riunioni, e hanno fatto un verbale in cui entro il mese di novembre si doveva procedere, invece non si è proceduto da niente. Io ho aspettato gennaio, ho aspettato anch'io un mese e mezzo perché fu parte manco della commissione, perciò ero proprio la persona meno indicata a fare certe cose. Ho portato qui l'ordine del giorno, è stato votato un'altra volta, poi il 19, esattamente il 9 di febbraio abbiamo votato all'unanimità un ulteriore atto in cui le scadenze del 15 aprile, sindaco, vorrei ricordare che l'hai messa tu, che io ci avevo scritto 31 marzo e tu hai scritto 15 aprile. Stasera veniamo a conoscenza, io il percorso che ha detto il sindaco lo condivido, che prima di fare gli avvisi bisogna fare il regolamento, questo è chiaro, non è manco perderci tempo. Però quello che mi meraviglio è che, sindaco, per fare un regolamento è un anno che ci stiamo dietro. Per fare questa bozza di regolamento che tu adesso hai letto, vorrei ricordare che fra la commissione, le sottocommissioni, l'accidente qua, e qui è un anno che ne parliamo. Adesso io spero che sia la volta buona. Prendo atto che il sindaco giugno, massimo diciamo 10 luglio, avremo il piacere, però sti avvisi non li famo il mese d'agosto quando la gente non ci sta a Fabriano. Beh, no, 3 mesi è un po' troppo, perché dopo che noi famo le varianti, giusto? Ecco, prendo atto che il sindaco riconferma l'impegno, però allora quando facciamo gli ordini del giorno, sindaco, scusate se io ribadisco, è vero che sugli ordini del giorno non ci sono i pareri, però c'è un'espressione di una volontà politica, chi ne sa più di chi propone, se io posso essere anche una persona che non sono competente nella materia, ci sono assessori all'urbanistica, ci sono ingegneri, ci sono architetti, ci sono fior di professionisti. In quel momento ci deve dire, guardate amici, che qui un anno, 6 mesi, 2 mesi, non si fa tempo, e non che dopo, nel silenzio più assoluto, perché noi siamo arrivati al 15 aprile nel silenzio più assoluto. Oggi il sindaco lo dice queste cose, però io avrei gradito che il sindaco l'avesse dette il primo consiglio dopo il 15 aprile, senza aspettare che un consigliere sappia via carta e penna e si metta a fare un'altra interpellanza. Va bene, ne prendo atto con piacere, speriamo che sia vero e seguiremo l'iter. Grazie.
Grazie al consigliere Tini. L'ora dell'interpellanza e interrogazione è ampiamente superata, quindi sindaco, cittadella di studi? Beh, vabbè, cioè, o la fai in tre consiglieri oppure presidente. Allora, se non la può fare il presidente, la richiesta del presidente. Allora, credo che quella da tra i punti all'ordine del giorno più importanti e più urgenti sia il punto 18, variante parziale a PRG per la realizzazione cittadella degli studi del capoluogo, è l'ultima approvazione, quindi io chiedo l'anticipazione di questo punto. No, perché quando, no, non l'avevamo concordata, abbiamo concordato invece l'anticipazione di un punto che dopo dirò. Comunque, consigliere Gentili ha la parola per, o a favore o contro,
Io non c'ho né la parola né a favore né contro, io volevo semplicemente sottolineare due secondi che non è possibile fare due ore di interpellanze quando ne stava prestabilita una soltanto e far parlare il sindaco per mezz'ora fondamentalmente.
Allora, io subito azioni. Le interpellanze sono iniziate alle 15:25 e siccome l'ultima è cominciata alle 16:20 siamo nell'ora, abbiamo sforato nella terza, consigliere Gentili, quindi credevo che facesse qualche altro appunto, non ne abbiamo fatto assolutamente due ore di gossip.
Allora, perché? Allora lei faccia iniziare il consiglio quando è previsto che inizi.
Io faccio iniziare il consiglio quando ci sono le condizioni per far iniziare il consiglio, consigliere Gentili, quindi si risparmi le sue osservazioni. Quindi, allora, ci sono interventi a favore o contro questa anticipazione che la richiede il presidente? Allora, non ci sono né richieste né a favore né contro questa anticipazione, quindi metto in votazione l'anticipazione del punto 18 all'ordine del giorno, variante parziale PRG per realizzazione cittadella degli studi del capoluogo, approvazione definitiva. La votazione è aperta. Turci? La votazione è chiusa. Hanno partecipato al voto 27 consiglieri, voti validi 27, astenuti 1, mezz'opera, favorevoli 26. Il punto 18 all'ordine del giorno è stato approvata l'anticipazione. Sindaco, per la relazione.
Allora, diciamo, è l'ultimo. Allora, questa è, perché ho chiesto l'anticipo? Perché qui ormai siamo all'approvazione definitiva, quindi non avendoci già deliberato precedentemente anche sulle osservazioni, e quindi oggi siamo all'atto finale. All'atto finale di questa variante che è stata denominata Cittadella degli Studi e che verrà realizzata dalla provincia di Ancona per dare finalmente una soluzione definitiva ai licei in senso lato tutti, perché quindi parlo del liceo artistico, liceo scientifico e liceo classico. Quindi tutti conoscono il progetto perché è stato illustrato precedentemente in occasione proprio della presentazione della variante. Abbiamo risposto ad alcune osservazioni precedentemente, prendendo atto soprattutto sul discorso della progettazione della strada, che dovremo tener conto dell'osservazione presentata dagli eredi Ninno, e quindi da quel punto di vista siamo tutti d'accordo. Inoltre la commissione ha espresso e infatti non stavo a leggerlo, dico ma ecco, allora lascio la parola al presidente, perché qui, scusate la mia ignoranza, io sono de campagna ma non ho trovato quella.
Allora, consigliere Menghi, alla parola.
La commissione ha espresso parere favorevole nell'ultima fase dell'iter, siamo in fase di approvazione. Dirò che è stata unanime, ma per certi versi è stata anche, diciamo, parzialmente entusiasta, perché poi dopo dire completamente entusiasta no. E sentiamo l'esigenza pressante di pervenire alla realizzazione in tempi più possibili brevi, e quindi ecco, io comunico al Consiglio Comunale che c'è stata una espressione unanime.
Consigliere Menghi, consigliere Sforza, la parola.
Dunque, precedentemente in data 10 aprile 2008 era stato sottoscritto un protocollo di intesa con il Comune Fabriano e la provincia di Ancona. Questo protocollo di intesa impegnava il Comune a effettuare alcuni adempimenti, al trasferimento gratuito del patrimonio alla provincia di Ancona, delle aree di proprietà comunale e al trasferimento di alcune particelle di proprietà privata, variandone la destinazione d'uso. Aree per l'istituzione di impianti sportivi, attrezzature di interesse generale e di interesse comune, come è indicato in questa proposta di delibera. Dunque, con la deliberazione deliberazione consigliare numero 120 del 25/6/2009 era stata adottata da parte di questo Consiglio la proposta di delibera alla variante parziale al PRG. Questa variante è stata depositata per 30 giorni consecutivi, io faccio un po' una cronistoria, è stata depositata per 30 giorni consecutivi, ci sono state delle osservazioni da parte degli eredi Ninno e della signora Pellegrini Miranda, che queste osservazioni sono state rigettate sia dalla commissione sia dal dirigente dell'ufficio. Però prendendo in considerazione che in fase di progettazione esecutiva si facesse meno danni possibile a questi terreni che sono attraversati da alcune strade. La variante è stata trasmessa alla provincia di Ancona, la provincia di Ancona praticamente ha espresso parere favorevole. Noi in questa delibera non approviamo solamente la variante parziale al piano regolatore, ma approviamo anche la variazione alla classificazione acustica, perché precedentemente era stata approvata, queste aree erano state già classificate pertanto a seguito di questa variante deve essere approvata anche la variazione della classificazione. La Commissione ha espresso parere favorevole, pertanto possiamo passare all'approvazione da parte di questo Consiglio.
Il consigliere Sforza, altri interventi? No. Allora, consigliere Sindaco, consigliere Tini, siamo in fase di votazione. Allora, non c'ho altri interventi per quanto riguarda il punto 18. Consigliere Mezzopera, la parola.
Io non ero preparato su questo argomento, perché queste richieste d'anticipo così fatte all'ultimo momento poi ci trovano tutti impreparati, quindi per il futuro io la rinnovo di nuovo questa richiesta. Gli anticipi degli ordini del giorno non trovano preparati i consiglieri e poi rischiamo di fare un cattivo lavoro, di non essere informati e quant'altro. Io ho letto così adesso la copia che mi è stata data e qua leggo che nell'approvazione in questa delibera c'è scritto: con la medesima deliberazione mi è adottata anche approvare la variazione del piano e la classificazione acustica conseguente alle nuove destinazioni. Ce l'abbiamo? Lo possiamo leggere per approvarlo? Grazie Presidente.
Ci ha detto prima che oltre alla variante parziale deve essere approvato anche il piano di classificazione acustica. Che non c'è.
Allora, la variante urbanistica ovviamente di conseguenza varia anche il piano della classificazione acustica. Le tavole della classificazione acustica variata sono allegate alla delibera insieme a tutti gli altri elaborati. Neanche le tavole della variante urbanistica stanno qui, sono depositate.
Consigliere Mezzopera, no, questa è una ratifica, non è che l'argomento è nuovo, sia per quanto riguarda la variante urbanistica, sia per quanto riguarda il discorso della la variante alla cosa.
Si tratta di un'approvazione definitiva.
Questa è la terza volta che la votiamo questo. Perché l'abbiamo votata noi, è andata in provincia, è ritornata, no, dopo 60 giorni, no, noi l'abbiamo approvata, dopo 60 giorni l'abbiamo adottata, è nata in provincia, è ritornata alla provincia e adesso facciamo l'approvazione definitiva. Quindi queste pratiche non sarebbero neanche da mettere in discussione, sono ratifiche praticamente, se non ci sono osservazioni. Quindi non è...
Posso chiedere una copia dell'approvazione del piano classificazione acustica, cioè il piano della classificazione acustica, se possiamo avere
questa
una prova.
La dovevi chiedere in fase di approvazione l'altra volta, però non
Presidente,
si può.
Presidente, questo è un ordine del giorno,
il piano sta anche sulla rete, quindi voglio dire.
Se non ci sono osservazioni o fatti nuovi non merita neanche di aprire discussione su un argomento come questo. Adesso che fornirà le cose, però non possiamo aspettare la votazione perché ti sia dato l'atto, perché te lo dovevi cercare prima. Questo non è che l'atto è venuto oggi in seguito all'approvazione che facciamo noi. La zonizzazione acustica fa parte integrante della variante. Quindi
posso dare un'indicazione ulteriore? Il piano della classificazione acustica di quell'area insieme alla variante urbanistica di quell'area sono consultabili sul sito, sul sistema informativo Map Server, dove, un inciso, se io metto come data di consultazione quella precedente all'adozione vedo come era prima, se metto la data attuale vedo come è oggi, quindi è possibile consultare sia il prima che dopo.
Allora, altri interventi? Dichiarazioni di voto? Consigliere Carminati ha la parola.
È proprio un intervento di 3 minuti, perché ne abbiamo discusso anche in commissione. Però in commissione, relativamente a questo punto, egregio vice sindaco nonché assessore ai lavori pubblici, è emerso anche un altro aspetto, cioè quello dell'adeguamento viario della zona. Adesso non ho inteso solo una parte dell'intervento di Gino, che a queste cose sforza è sempre sensibile, non so se l'ha detto, se so ripetitivo, però qui bisogna andare di pari passo, non farsi trovare. Solo questa raccomandazione, non vorrei che ci si trovasse in una situazione.
Grazie consigliere Carminati. Allora, dichiarazione di voto. Metto in votazione il punto 18 all'ordine del giorno, variante parziale a PRG per realizzazione cittadella degli studi nel capoluogo. Approvazione. Proposta numero 86 del 29/4/2010. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Hanno partecipato al voto 28 consiglieri, voti validi 28, astenuti 2, Mezzopra e Gentili, favorevoli 26. Il punto 18 all'ordine del giorno è stato approvato. Non c'è eliminato. Aspetta, mi sa di sì. C'è eliminato. Metto in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto. La votazione è aperta. C'è. Eccolo. Crocetti, Biondi, Malefora, Biondi, Assi. Troppa. Hanno partecipato al voto 27 consiglieri, voti validi 27, astenuti 2, Mezzopra e Gentili, favorevoli 25, l'atto è immediatamente eseguibile. Allora, nella conferenza dei capigruppo è stata accettata l'anticipazione del punto 20 bis, ordine del giorno presentato al consigliere Ottaviani sull'utilizzo Fondo Solidarietà per problemi di sfratti. Io, come solito, nonostante che è stato concordato nella conferenza dei capigruppo, la metto in votazione, considerando che l'impegno assunto nella conferenza dei capigruppo poi si tramuti anche nel Consiglio Comunale. Quindi metto in votazione l'anticipazione del punto 20 bis all'ordine del giorno, proposta numero 21054 del 22/4/2010. La votazione è aperta. Urbani, Stroppa di Vicenza. Urbani, Stroppa. Sopra, Urbani. Biondi. La votazione è chiusa. Hanno partecipato al voto 27 consiglieri, astenuti nessuno, contrari nessuno, favorevoli 27. L'anticipazione del punto 20 bis, ordine del giorno presentato al consigliere Ottaviani sull'utilizzo del Fondo di Solidarietà per problemi sfratti, è stato approvata all'unanimità l'anticipazione. Consigliere Ottaviani per l'illustrazione.
Grazie Presidente, sarò estremamente rapido. Il fondo di solidarietà che avevamo istituito nel bilancio precedente ha derivato, una volta esaurite le richieste nell'ambito dei servizi sociali e parzialmente in quello rivolto alle attività produttive, ha derivato un residuo che a mia conoscenza è valutabile intorno ai 90.000 euro. Nel bilancio di previsione del 2010, se non sbaglio, insisteva anche una voce come contributo dell'Indesit S.p.A. di 100.000 euro da destinare alla riproposizione di un fondo di solidarietà, che quindi dovrebbe andare a lenire quelle che sono le problematiche che si stanno sviluppando a livello dei servizi sociali in maniera più ampia. Per quanto concerne il fondo residuo dei 90.000 euro, penso e ritengo, se condiviso, penso che anche tutti gli altri sicuramente condivideranno, che questo potrebbe essere utilizzato in maniera fattiva per trovare risposta a una problematica, vale a dire quella degli sfratti per coloro che si trovano nell'impossibilità economica di onorare i fitti a causa dell'aggravarsi della situazione economico-familiare conseguente alle problematiche e le perdite, le problematiche in generale del lavoro. E ritengo che ovviamente una problematica di questo genere, di cui si è parlato anche molto a mezzo stampa, debba trovare risposta nell'ambito di questa pubblica assise. La proposta che viene fatta è quella di destinare il residuo del fondo di solidarietà, residuo non utilizzato perché non richiesto dalla popolazione, per far sì che possa essere integrato un servizio e un sistema di ammortizzatori nei confronti di coloro che sono in condizioni di sfratto esecutivo, ovvero per ridurre il numero di coloro che nel prossimo e imminente futuro potrebbero trovarsi nella stessa situazione. È ovvio che possiamo discutere sia su quanto concerne l'entità della somma che i vari consiglieri e tutta l'amministrazione possa ritenere opportuno investire in questo fondo. È ovvio anche, altresì, che l'intervento che viene proposto, ovviamente con questo ordine del giorno, non può essere considerato una panacea di risoluzione del problema, problema che merita comunque di essere affrontato in maniera parallela anche con delle iniziative di strutturazione di un percorso, cioè non può essere solo fatta, fra virgolette, uso un termine improprio, elemosina in questo momento, se non si pensa anche a strutturare un percorso virtuoso che possa prendere in considerazione questa problematica. Nell'ordine del giorno ovviamente viene richiesto che il Consiglio disponga questo indirizzo del residuo del Fondo di Solidarietà per questa problematica e il Consiglio ovviamente perché già quando approvammo il regolamento sul fondo di solidarietà veniva previsto che eventuali residui trovassero nuova collocazione, venissero utilizzati, sentito il parere ovviamente della commissione competente che si era istituita su questa problematica. Quindi si tratta di accettare l'invito di destinare questi fondi al problema nei modi, nei mezzi e nei termini che la commissione proporrà all'organo esecutivo. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Ottaviani. La parola al Consigliere Alianello.
Allora, io voglio ripartire da una delle ultime frasi che ha detto Marco, cioè non bisogna fare elemosina in questo caso, e io mi trovo assolutamente d'accordo, anche perché questo è un problema che è un problema molto grande e molto grave, che probabilmente si aggraverà anche ulteriormente. Quello che io non concordo con l'ordine del giorno che ha proposto consigliere Ottaviani è il demandare alla Commissione un problema che è più grande della capacità, secondo me, che le commissioni possono risolvere, che possono avere. Perché gli sfratti, soprattutto per i colleghi che come me ne trattano per lavoro, sono molteplici e le fattispecie sono innumerevoli, soprattutto sul perché si fa uno sfratto. Effettivamente ci potrebbe essere chi è sfrattato perché effettivamente non ha soldi, ha perso il lavoro, ha una difficoltà e quindi non può pagare quell'affitto. Però c'è anche quello che non paga, perché adesso soprattutto a Fabriano è venuta anche questa ulteriore, fra virgolette, moda di non pagare, perché siccome non paga nessuno, non posso essere l'unico io che paga, gli altri non pagano nessuno, quindi mi adeguo a quello che è la situazione cittadina, anche perché poi gli ufficiali giudiziari sono oberati di lavoro, quindi comunque la cosa può essere prorogata per anni. C'è anche chi affitta stamberghe a prezzi de suite, quindi noi troviamo persone che hanno affittato case in centro insalubri, che cadono a pezzi e chiedono 600 euro al mese. Se noi andiamo a dare un contributo a queste famiglie in difficoltà, automaticamente abbiamo dato soldi agli speculatori che affittano quelle case a quei prezzi. C'è anche chi subisce uno sfratto e chiede un termine di grazia. Stamattina io sono stato proprio in tribunale a fare una cosa di questo genere e sono numerosi cittadini che chiedono termini di grazia. Che cosa significa? Che chiedono al giudice di poter diluire, di avere un termine, 2, 3, 5, 7 mesi, per poter pagare gli affitti arretrati, perché si rendono conto che magari il momento di difficoltà massimo sta esaurendo o è cessato e quindi chiedono la possibilità di rientrare in un termine congruo. Quindi come può una commissione o più commissioni decidere, arrogarsi addirittura il diritto di sorpassare la decisione di un giudice e stabilire se dare dei soldi, non dare dei soldi, darne a chi vanno questi soldi? Sono speculatori, gente che ci marcia o gente realmente in difficoltà? Io penso, Marco, che se tu sei d'accordo, e questa è la mia proposta che io faccio, è che su questo punto, che è un punto saliente, che è un punto che veramente va esaminato a fondo, si debba fare un passo in più. Cioè io oggi ti invito a fare questo, se è possibile, ritirare questo ordine del giorno, farne uno condiviso da tutto il Consiglio Comunale e con il supporto anche di chi giornalmente vive queste cose, che possono essere i servizi sociali. Perché vedi che da regolamento tu lo stesso lo scrivi, che tutto quello che è residuato dal fondo di garanzia va ai servizi sociali, sono i servizi sociali che hanno il polso della situazione e che sanno veramente quali sono le povertà. Debbono essere destinati ai servizi sociali, lo scrivi tu nella tua...
Chiedo solo scusa, tanto è una chiacchierata. Sul regolamento che noi avevamo approvato veniva fatto precisazione all'articolo 7, che nel caso che esaurite le graduatorie e gli aventi diritto dovessero risultare disponibili ancora delle somme, si demanda alla commissione di cui è l'articolo 3, quella appunto che avevamo costituito, il compito di formulare idonee proposte da sottoporre alla giunta comunale per l'utilizzo. Quindi il passaggio che ho fatto sulla commissione era nei termini ovviamente di competenza del regolamento. Dio ce ne scampi, cioè che io volessi attribuire a qualcun altro la capacità di discernere la problematica, cioè il procedere ad personam. E quindi io mi sono rifatto esclusivamente a ciò che il Consiglio aveva deliberato. La commissione competente che avevamo istituito deve fare le proposte. Specifico di più, Claudio, capisco quello che tu stai dicendo e sono perfettamente d'accordo. Però questa problematica, la difficoltà di andare a sindacare ogni singola realtà, ogni singola situazione, vengo a pensare ai casi che sono stati pubblicati sul giornale delle due ottantenne che rubavano ai supermercati. In realtà, se parli anche con le autorità di pubblica sicurezza, vengono sottaciute almeno a spanne, a conoscenza loro, qualcosa come 100 ipotetiche denunce dei supermercati di questo periodo, che ovviamente poi decadono perché il supermercato si accontenta di recuperare la merce e quindi soprassiede su quello che è il concetto della presentazione della denuncia. In più, questo concetto, cioè nell'ordine del giorno, è anche implicito nella prima frase una considerazione. Io sto parlando di coloro che erano gli indirizzari del fondo di solidarietà, senza stravolgerlo, vale a dire coloro che si trovavano in quella situazione di difficoltà economica, ok, derivata dalle problematiche connesse al lavoro, quindi cassi integrati, quelli che avevamo deciso sul regolamento. Sono loro il target dell'azione, perché come giusto questo fondo era riservato a loro. Io stavo solo dicendo, non vado a sindacare nel quantum, nel come, nel perché, però è anche vero che se tu hai visto le determine che ci vengono trasmesse, c'è una esplosione, no? Un'esponenziale crescita di interventi ad personam, di elargizione di contributi da parte dell'assessorato competente. Allora io ti chiedo, strutturare un percorso di questo genere, che al momento può corrispondere, e anche se poco ortodosso, riutilizzo il termine in elemosina, concordo con quanto ti dicevo, rappresenta però una sensibilità da parte del Consiglio nell'andare a programmare, intanto tamponare eventuali realtà di questi soggetti, coloro che avevano diritto ad accedere al fondo e si trovano in questa situazione. Poi programmare, questo mi auguro che sarà un concetto che le competenti commissioni consiliari, al di là del fondo di solidarietà, proporranno al Consiglio per cercare, tra virgolette, di dare sostegno a questa problematica, che non può essere vista ovviamente ad personam per ogni singolo problema, così come non era corretto dare un contributo per venire incontro a coloro che avevano problematiche sul lavoro e rientravano nei criteri di reclutamento del nostro regolamento sul fondo di solidarietà, senza andare allora a considerare ci avevano la nonna per tenere il figlio dentro. Cioè, è ovvio che noi non possiamo essere così precisi e incisivi, e l'autorità giudiziaria avrà sempre la competenza in quelle che sono le situazioni. Qui si tratta di far fronte, a mio giudizio, erano stati segnalati al sindaco 50 casi, per esempio, non possiamo fare, cioè dobbiamo vedere questo concetto, superare l'elemosina, andare nella sussidiarietà, iniziare un percorso per quell'azione che in cui allora le competenze tecniche di alcuni, del Consiglio e tutto il resto, ma anche di esperti esterni, per far sì che l'assessorato ai servizi sociali si trovi in una condizione di risposta ulteriore, che farà poi con l'ambito con le autorità competenti. Ma è significativo il fatto che se io rilascio quei soldi alla competenza dei servizi sociali, previa comunque, attenzione, legittimazione della commissione, perché il regolamento era questo, è la commissione che abbiamo istituito che deve suggerire il modo di utilizzare quel fondo che residua, non è la giunta che decide, c'è una commissione, perché questo era il percorso lineare che avevamo fatto. Quindi mi sembrava opportuno che la commissione fosse invitata a prendere in considerazione l'utilizzo di quel residuo del fondo proprio per venire a far fronte a una problematica che tutti abbiamo riconosciuto importante. E poi ognuno di noi fa le sue azioni, c'è chi va a bloccare lo sfratto in maniera esecutiva con la presenza, c'è chi propone questa situazione. Come? Va bene ragazzi, se vogliamo capire che qui dobbiamo lasciare dei soldi a qualcuno che voglia decidere sua iniziativa è un conto, se vogliamo perseguire il concetto democratico e quello che era stata l'ispirazione del Consiglio Comunale, mi sembra che sia una precisa volontà, non mi sembra che sia, cioè qui si chiede, c'è un problema, affrontiamolo, questo può essere un modo, poi ovviamente ha una sua azione di catalizzazione per cercare di iniziare a strutturare un qualcosa di più rilevante, ma che guardi ovviamente la metodologia, che riguardi tutte quelle sfere che tu, di cui tu hai fatto menzione. Adesso andare a dire, questo non può, il Consiglio non può imporci, nessuno impone, questo è un problema, il problema ne abbiamo parlato tutti ai giornali, il Consiglio non l'ha affrontato nessuno, ho sentito dire sì ma noi lo vogliamo fare, sì, io non ho visto questa pragmaticità di cui tanto si sta parlando. Io ho visto delle buone intenzioni che sono rimaste lì, poi non pubblicamente esternate. Mi sembrava il caso che il Consiglio prendesse veramente in mano questa situazione. Ovviamente non c'è da parte mia il modo di educare o insegnare come fare. Dio se ne scampi. È una presa d'atto, abbiamo quei soldi, c'è questo problema. Vogliamo far sì che con un percorso condiviso si derivi, anche condiviso all'amministrazione, alla giunta stessa, si giunga a sanare, a dare una risposta a questi, secondo me è importante. Poi ovviamente ognuno faccia le sue scelte, ma torno a ripetere, penso che questo è solo, non una provocazione, ma è un acceleratore, te l'ho detto, un catalizzatore, perché di questo problema se ne deve parlare istituzionalmente. Il Consiglio penso che sia l'organo depositario di queste competenze. Lo abbiamo fatto col regolamento del Fondo di Solidarietà, lo abbiamo regolamentato e, come ti ho detto, abbiamo recuperato la valenza della commissione precipua che tutti noi abbiamo nominato all'unanimità. Ora che mi si venga a dire sì, ma allora la giunta è solo un indirizzo, beh, poca roba sinceramente, squallido, non da parte tua.
Grazie consigliere Ottaviani, però stavolta non è stato registrato perché non ha avuto il parere del Presidente per la parola. Io, prima che questo diventi un fatto, sì, prima c'è mezz'ora, poi adesso viene. Allora, cerchiamo di riportare un po' d'ordine. Quando è stato costituito il Fondo di Solidarietà, se non si utilizzava tutto, riandava ai servizi sociali di residuo. Per questo c'è il regolamento, appunto, c'è il regolamento. Oh. Adesso c'è un regolamento, quindi io intanto il discorso dei sfratti, la parola se ne può utilizzare una parte per il problema della casa senza dire sfratti, perché in effetti i servizi, no, sfratto è un conto, il problema della casa, i servizi sociali già lo fa, perché qualcuno che non ha la possibilità di pagare il mese, i servizi sociali gli paga il mese, quindi potremmo dire, anziché sfratti potremmo dire il problema della casa. Se lo volemo limitare però solo ai cassi integrati, noi, nonostante la riapertura del bando, nonostante tutto, non siamo riusciti ad assegnare quel fondo di solidarietà. Quindi rischiamo che se mettiamo i paletti tutti i 90.000 euro per la casa, magari questi 90.000 euro noi li facciamo di distribuirli neanche per la casa. Quindi io direi che si potrebbe fare un discorso, una parte per i problemi della casa senza citare gli sfratti, e un altro problema perché il Fondo di Solidarietà, a mio giudizio, ha sottratto i soldi quando l'abbiamo costituito dai servizi sociali, quindi non farebbe altro che ritornare alla fonte naturale da dove erano venuti. E come? E questa era, perché se non aveva costituito il Fondo di Solidarietà il Comune, li dava. Quelli erano stati sottratti, tanto il bilancio, questa è la verità, dopo se noi la vogliamo nascondere in un'altra, perché quando abbiamo stabilito che il Comune metteva in bilancio 250.000 euro, da dove l'ha presi? L'ha presi sul capitolo che doveva essere i servizi sociali, è inutile che ce li nascondiamo, mica l'ha trovati, dopo il resto l'ha trovato dalla donazione eccetera eccetera. Comunque La parola adesso ritorna a Mezzopera che l'aveva chiesta e poi Mezzopera, poi Carmenati e poi Urbani. Gentili, però senti una cosa, no, c'ha ragione Gentili, Gentili, però quando chiedi la parola non fa che non si sa se vuoi fare un intervento, se vuoi prendere in giro il presidente, hai capito? Allora di accendi il microfono e di voglio chiedo l'intervento. Allora, Mezzopera, Gentili, Carmenati e Urbani.
Grazie presidente. Allora, l'intervento fatto poc'anzi dal consigliere Ottaviani era un intervento molto ben fatto.
Presidente, presidente. Scusate,
Stavo dicendo, l'intervento fatto dal collega Marco Ottaviani era un intervento che sostanzialmente precedeva tutte le mie osservazioni che ero pronto a fare. Il regolamento, in effetti, come citato da Marco Ottaviani e ricordato anche dagli altri colleghi, prevede che la Commissione dia l'indicazione alla Giunta di come utilizzare il residuo. Io credo che, essendo il problema della casa in questo momento uno dei problemi maggiori e con quel residuo del fondo potremo andare a coprire un'emergenza sociale, fatto salvo che una parte di quel regolamento dovrebbe essere rivisto, quindi perché a questo punto credo che tutte quelle griglie messe proprio in quel regolamento che riguardavano solo persone che hanno perso il lavoro e quant'altro, qualcosa andrebbe rivisto, ma è uno strumento straordinario per le verifiche ulteriori. Quello che diceva il consigliere Claudio Alianello, che riguarda il non pagare perché in questo momento sostanzialmente va di moda, no? Nel senso che qualcuno non paga, quindi non pago neanche io. Questo è vero. È vero, allora con quel regolamento lì, con una buona parte del regolamento fatto sul fondo sociale, noi abbiamo la possibilità di andare a verificare con il reddito serio modulato, con tante cose che andiamo a chiedere, e effettivamente potremmo andare a scoprire che chi non paga c'ha morosità, c'ha uno sfratto, e poi magari va in giro con la BMW e quant'altro. Quindi una parte di quel regolamento è una parte buona per poter risolvere questo problema, che è un grave problema sociale in questo momento. Quindi noi abbiamo il dovere di affrontare questo problema e di munirci degli strumenti tali che ci diano una garanzia di aver dato effettivamente quel contributo a chi aveva effettivamente bisogno. Quindi io di questo argomento con il collega che è presidente della commissione Castrigoni, io lo avevo già anticipato più volte di discutere in commissione di questo e fare la proposta alla giunta, lo metteremo in discussione alla prossima commissione per fare una proposta e portarla alla giunta, e io direi anche a conoscenza, al momento che la mandiamo alla giunta, a conoscenza del consiglio comunale, perché dovremmo sicuramente fare un atto insomma buono e togliere tutti quei paletti che erano stati inseriti sul fondo sociale, sul primo fondo sociale. Io però presidente, siccome l'intervento di Marco Ottaviani, e io non ho questa capacità di relazionarmi così bene come lui, era un intervento preciso e purtroppo non è stato registrato perché non aveva chiesto la parola, io chiederei una piccola precisazione, di poter fare a Marco Ottaviani una piccola precisazione. Grazie presidente.
Allora, Ottaviani che parla. No, solo una cosa. Mingarelli, onde evitare...
Allora, consigliere Ottaviani, brevemente.
Rapidissimamente, onde evitare altre interpretazioni, la lettura dell'ordine del giorno penso che non lasci interpretazioni varie. Io chiedo che il Consiglio Comunale disponga che il residuo del Fondo di Solidarietà 2009 venga impegnato per la creazione di un fondo di sostegno alla casa, dove la parola sfratti non compare, ovviamente finalizzato a calmierare il problema degli sfratti per gli stessi tutelati del Fondo di Solidarietà. È cosa diversa? Beh, no. Demandando alle commissioni precipue il regolamento per l'erogazione, sì, in esaurimento è lo stesso. È fondo di sostegno alla casa, punto. No, è questo quello che si chiede.
Consigliere Gentili ha la parola.
Chiedo la presenza del sindaco in aula e chiedo un maggiore rispetto da parte dei consiglieri comunali. Penso che non sia questo il modo di continuare una discussione che, tra l'altro, penso che sia una discussione importante. Penso che su questa discussione si possa aprire un tavolo di confronto fra maggioranza e opposizione. Penso che su un tema così importante che riguarda la nostra città, su un'iniziativa che abbiamo preso tempo fa, che penso che sia stata un'iniziativa buona, penso che ci dovrebbe essere tutto il Consiglio Comunale a discuterlo. Oppure sto dicendo qualcosa di sbagliato secondo lei, signor Presidente? Oppure secondo lei io in quest'aula sto giocando? O forse io che sono, come diceva il sindaco, nuovo della politica, nonostante 15 anni che faccio politica e penso di averla insegnata a molti, perché penso di aver preso molti più voti nel partito che prendeva meno voti di tutti quanti gli altri e di averlo portato ad avere due consiglieri comunali che in questo momento si vorrebbero far sentire. E vorrebbero dire delle cose che secondo me riguardano questa città. E allora, certo che le dico, però chiedo rispetto, perché penso che sia una tematica importante, perché penso che se si fa politica nella vita, significa che almeno ci deve essere un ideale, un qualcosa che guida la politica. Non può essere tutto chiacchiere. Ci sono stato anche troppo calato dalla... Ci sono rimasto anche troppo calato. Penso che a un certo punto la politica, quando oltrepassa determinati anni, si incrosta. Comunque, per tornare a questo discorso, penso che, visto che è stata portata in discussione questa cosa... e penso di aver operato in questi anni per cercare di dare stimolo, dopodiché posso essere stato magari anche a volte presuntuoso, posso magari aver portato delle polemiche, ma penso che siano sempre positive quando portano un reale miglioramento delle condizioni della nostra città. Noi abbiamo discusso nella Commissione Politiche Sociali e c'era presente anche il sindaco, e io per questo voglio invitarlo e per questo ho chiesto la partecipazione del sindaco. Abbiamo parlato della questione degli affitti, che è stato tirato fuori da Marco Ottaviani praticamente nel suo ordine del giorno. Poi vorrei dire anche qualcosa degli sfratti, perché nella stessa Commissione Politiche Sociali abbiamo abbracciato anche questo problema, e siccome questo problema non è stato visto come un problema di destra o di sinistra, ma è stato visto semplicemente come un problema reale della nostra città, pensavo che in questo momento c'era il bisogno di andare praticamente ad allargare quelle che possono essere le proposte e almeno di farle conoscere, perché non so quante persone sanno che nella nostra Commissione Politiche Sociali, dove era presente il sindaco, abbiamo portato, e penso che il sindaco possa essere testimone, e il presidente della commissione che è rientrato prontamente, è stato praticamente chiamato il rappresentante delle associazioni, dell'associazione di categorie che riguardava gli affittuari delle case, un rappresentante, il sindacalista praticamente di Ancona che tutelava gli interessi praticamente degli affitti, delle persone che affittano le case. In quella situazione il sindaco si è fatto portavoce di un'iniziativa che ho sostenuto in maniera forte e che vorrei che il sindaco portasse avanti, che è quella di andare a cercare di fare delle azioni, di azionare delle leve su quelli che sono praticamente i contratti a canone concordato del nostro comune, perché noi sappiamo benissimo che se riusciamo a svolgere un'azione forte sul canone concordato degli affitti, c'è la possibilità che andiamo a svolgere poi un'azione di abbassamento degli affitti anche per quanto riguarda quelli privati, perché sicuramente questi sono dei contratti che portano dei benefici ad entrambi le parti e quindi hanno la possibilità di stimolare quella che riguarda appunto la domanda e di abbassare quella che è appunto la domanda degli affitti. Ma passando al discorso successivo, quello degli sfratti, si è convenuto che questo è un tema che è un tema scottante della nostra città, e siccome che abbiamo dimostrato in questi giorni, perché è stato ribadito da alcuni consiglieri della minoranza, viene ribadito anche da me, che forse in questi giorni noi abbiamo dimostrato quello che siamo da molti anni, perché prima il sindaco ha detto, io quando sono stato a Parigi mi sono sentito orgoglioso di rappresentare la mia città, ma io penso che ci potevamo sentire orgogliosi già da prima, ma ora abbiamo imparato un'altra cosa, secondo me. Prima potevamo essere orgogliosi perché noi eravamo un centro economico sicuramente italiano, forse europeo, ma forse anche mondiale. E questo ci è sempre stato detto, per quanto riguarda quella che è la nostra produzione industriale, la nostra genialità, la nostra... In questi giorni abbiamo invece dimostrato in più che possiamo esserlo anche in un altro settore, e forse lo siamo stati anche qui molto prima, perché una partizione di Poiesis molto interessante è stata quella che riguardava i nostri autori e la nostra città, e quindi abbiamo dimostrato di poterlo essere anche a livello culturale. E quindi questa parabola che va a dire, quando ci sentiamo orgogliosi di essere fabrianesi, deve essere anche in questo. Quando dici, i primi anni del mio mandato dicevo che noi non dovevamo prendere praticamente come esempi Matelica, Cerreto, Gualdo, ma dicevo che dovevamo prendere Roma, Milano, Parigi come punti di riferimento, penso che sia ancora più forte in questo momento, perché se è vero che nell'Italia l'82% dei comuni sono comuni che stanno sotto i 15.000 abitanti, e questa è statistica, e noi rientriamo fra i 190, se non sbaglio siamo il 192esimo comune più popoloso d'Italia, questo significa che nonostante siamo un comune piccolo che abbraccia 32.000 abitanti, noi possiamo proprio nel piccolo andare a dimostrare agli altri, che sicuramente quando le proposte sono buone ci guardano, che possiamo azionare ancora di più proprio per tenerci ancora questi primati, perché il primato produttivo, economico, industriale e quello culturale va di passo con la situazione sociale della città, va di pari passo. E se noi siamo capaci di andare a investire, perché i soldi sul sociale non sono persi, sono investimenti che si fanno su cittadini che magari in un certo periodo della loro vita si trovano in difficoltà, ma che poi successivamente possono andare a far parte della popolazione, quella che viene considerata attiva perché lavora e perché fa parte praticamente del tessuto sociale produttivo. E allora è questo quello che noi dovremmo andare a fare. Ora, se Marco Ottaviani, secondo me l'intenzione, l'intuizione era ottima, se Marco Ottaviani ci è andato a specificare che forse di questi 90.000 euro, che per grazia di Dio ci sono rimasti in quel momento non utilizzati, se riusciamo praticamente a andarli a portare, magari a cambiarli con un emendamento, come lui l'ha chiamato, fondo di sostegno alla casa, ma penso che sia quello l'obiettivo. Penso che sia quella la maggiore garanzia per un cittadino, la possibilità di poter continuare ad abitare nel comune in cui ama. Questa è la prima cosa che noi dobbiamo andare a fare, perché sindaco, non soltanto lei si rende orgoglioso di essere fabrianese, penso che lo è tutta l'altra gente che praticamente risiede in questa città e tutte le altre persone che purtroppo sono dovute andare a lavorare fuori da questa città. Quindi io penso che, ed è per questo che chiedo scusa magari a Menghi e a tante altre persone che si sono citate, perché giustamente forse... ho magari alzato i toni, ma perché penso che questa sia una tematica importante dove non ci deve essere divisioni, ci deve essere soltanto un confronto di idee, un polemos, un conflitto di idee produttivo, perché altrimenti non andiamo a nessuna parte. Grazie.
Consigliere Carmenati, la parola.
Io apprezzo l'ordine del giorno del consigliere Ottaviani e sono tra l'altro convinto che esso sollecita una discussione quanto mai opportuna. Sono anche altresì convinto che quanto dice l'avvocato Alianello, pare una partita di basket, che aveva chiesto il minuto lì. Beh, questo però veramente rispetto, no. Perché oltretutto, questo, siccome io sono stato anche ripreso una volta sul rispetto, e l'avevo fatto involontariamente, questo proprio invece è scientemente fatto, perché stavate in un capannello voltando le spalle a tutti i colleghi e c'era discutendo con l'assessore comunale.
Chiedo scusa, consigliere Carmenati, chiedo scusa.
Vabbè. Però no, umilmente no, te puoi mettere a sedere che farete. È un modo vigliacco di interpretare la seduta del Consiglio Comunale. Anche perché stavo dicendo, oltretutto, che quanto ha detto l'avvocato... Diceva, assessore, dici? Tu lo sai che non puoi parlare adesso? Sindaco o presidente, richiama l'assessore. E allora, per quanto riguarda l'ordine del giorno, ripeto per gli assenti alla discussione, Balducci, ripeto, per quanto riguarda l'ordine del giorno, cazzo, sindaco. Tiene il segno, il sindaco tiene il segno. E quanto ha detto Claudio Leonello, l'avvocato Leonello risponde, secondo me, una volta che te lo dico, risponde a verità e condivido Claudio quello che hai detto, queste perplessità sono opportune e ovvie. Però certo, questo non esclude che comunque con le giuste forme il Consiglio Comunale possa intervenire anche in un settore così delicato quale quello degli sfratti, anche perché altra forma, altra possibilità di intervento. Paolè, l'assessore lo fai poco perché ti hanno fatto anche il fondo di solidarietà, che è uno scavalcamento continuo, e te lo dico dopo, delle tue competenze. Non parli quasi mai e ti metti a fare i capannelli quando parlo io? Abbi pazienza, no? Ecco, Allora, per far venire un assessore c'è voluta un'interrogazione. Quando ha visto che l'interrogazione non si discuteva stasera, siete pure andato via. Ma stiamo scherzando, dico, questa che è una giunta questa? Ragioniamo un po' in termini politici e poi dopo, se fate uscire la pazienza, trovate pure chi ve le dice le cose. Ma che stiamo scherzando? Ma te non ti ci ha chiamato nessuno a fare l'assessore? Non ti ci ha chiamato nessuno, Balducci, a fare l'assessore? Potevi continuare a fare il consigliere comunale, se è così, avresti potuto continuare a dire le castronerie. Ecco, come tutti gli altri tuoi colleghi. Allora, proprio questo è il problema. Siamo arrivati ad un punto importante. Secondo me è il fallimento di una politica dell'amministrazione comunale esercitata attraverso questo fondo di solidarietà. Io ricordo di aver detto in consiglio, in più di un'occasione, che secondo me, invece di mettere in moto tutto questo farraginoso meccanismo ed organigramma, sarebbe stato più opportuno che un assessore autorevole avesse gestito, cioè quello ai servizi sociali, avesse gestito questa somma, perché era la somma di competenza di quell'assessore. Quindi qui due sono stati i fatti che mi hanno, e che adesso abbiamo il rendiconto e siamo al consuntivo. Primo, che l'assessore non è stato adeguato e all'altezza della situazione per aver impedito la creazione di strutture farraginose, primo. E secondo, che abbiamo perso tempo, ne stiamo perdendo altrettanto, perché abbiamo dei residui che siamo, tra l'altro, incartati, ci siamo incartati da noi stessi, perché evidentemente abbiamo difficoltà anche a spenderli. Allora, a incassare, spendere quello che è. Allora, veniamo al punto. Il fatto che Ottaviani abbia stimolato questa discussione è importantissimo. È importantissimo. E devo dire anche di più, caro sindaco, dal momento che tu sei, no, quello che effettivamente conta, più che l'assessore, e ho bisogno del tuo riferimento. Bisognerebbe fare uno, allora ti dico le altre cose, dopo quando ritorni ti dico quella che riguarda te. Io condivido quello che ha detto Mingarelli. Il Presidente del Consiglio Comunale è stato intelligente ancora una volta, bisogna dirlo, e dicendo che, e lo ha ammesso, che i fondi erano per l'assistenza, e così ha detto chiaramente come stanno le cose. E quando poi ha detto che questo fondo potrebbe essere utilizzato non solo e non tanto per gli sfratti, ma più in generale per la casa. Condivido perfettamente i due ragionamenti. Una cosa però è importante, sindaco. Si potrebbe riprendere, io non lo conosco bene l'argomento, però c'è un canone concordato con i cittadini che fanno, come si dice, che fanno gli accordi con il comune, i proprietari che fanno.
Avvocato Carmenati, il canone concordato è una cosa...
No, io dico una cosa... Qui c'è un interesse, l'interesse del proprietario dei piatti dell'affitto e l'interesse dello sfrattato a non andare via da casa, naturalmente, no? Allora io dico, essendoci situazioni, come diceva Claudio Alianello, di canoni esorbitanti, di case fatiscenti e di approfittamento generale che sappiamo tutti che esistono, prima di tutto bisogna che con questa somma si intervenga a fare in modo che il canone sia quello giusto, che chi affitta non si approfitti e che quindi a quel punto può essere dato anche il sostegno anche, Roberto, può essere dato il sostegno anche in situazioni di morosità. Ora come possiamo concretizzare questo non lo so, ma questo aiuta, questo potrebbe aiutare gli atti e i sostegni che sono stati precedentemente deliberati, assunti dalla Giunta, dal Consiglio Comunale e contemperarli con l'aiuto attuale, riportando il discorso nel giusto binario e soprattutto quindi evitando sia speculazioni e comunque sopprimendo, reprimendo delle speculazioni che ci sono state. Ecco, questa è la proposta che però è chiaro, non sono in grado di poterla sviluppare adesso perché andrebbe visto e studiato tutto quanto il meccanismo e sulla base di questo meccanismo intervenire. Cioè in questo caso veramente questa potrebbe essere una delibera bipartisan, in quanto vedo che più o meno ci si potrebbe ritrovare su questo tipo di ragionamento. Però consentitemi nelle conclusioni, caro Presidente del Consiglio, siccome io sono d'accordo con te che i fondi sono per l'assistenza e che dovevano essere gestiti dal competente assessorato, ne deduco su una valutazione politica e faccio riferimento ad una valutazione politica che avevo fatto anche all'epoca, è che questo fondo di solidarietà è stato uno zuccherino dato al Consiglio Comunale per tenere impegnati qualche consigliere e da qualche assessore che voleva spendere qualche soldo di più. Questa è la verità e al punto in cui siamo lo posso affermare con certezza.
Brevemente il sindaco per un chiarimento al consigliere Carmenati. Si prepari il consigliere Rubani.
Allora, una sola spiegazione tecnica, dopo la risposta sul... Allora,
il canone concordato è regolato da legge. Noi possiamo applicarlo perché siamo città a tensione abitativa e quindi c'ha una regola precisa. Garantisce il locatore dei sgravi IRPEF sulla registrazione del contratto e di pagare il 2 per 1000 sull'ICI, quindi rispetto al 7, e quindi riceve, solo che i canoni concordati sono un livello talmente alto che oggi nella crisi, tant'è vero il consigliere Gentili ricordava l'intervento in commissione per dire al sindacato guardate, io ho chiesto una riduzione del 30% perché oggi trovi anche a molto meno del canone concordato, è legittima, questi hanno tutta una serie di sgravi e per cui secondo me adesso c'è da mettere a regime il sindacato dei locatori, che non ci vuole sentire da questa parte, perché se non trovo una conclusione onorevole prendo un'altra decisione e a chi tocca non si ingrugna.
Però potremmo fare anche una proposta autonoma.
Sì, no, no.
Diciamo, se tu riduci più o meno il canone in quel modo, il comune può sostenere lo sfrattato. Aspetta. E allora devi soldi alla pizza.
Sì, sennò a questo, allora, il canone è concordato è questo. Non solo, noi abbiamo che, ecco, non è notato, scusate, un'altra misura che sono il contributo ai canoni elevati. Contributo ai canoni elevati, noi abbiamo, tra virgolette, dato circa 89.000 euro su 180 persone, che vuol dire che sono canoni regolarmente pagati al massimo fino a 500 euro, perché questa è la delibera che noi abbiamo posto come limite e che abbiamo dato un contributo a chi ha regolarmente pagato e il canone è in bianco, quindi regolarmente depositato e regolarmente alle. Quindi abbiamo generato un giro di affari coperto per circa, ve la dico la cifra, 890.000 euro di affitti garantiti, perché questo è stato il montante, 89.000 euro moltiplicato per 10, perché è stato questo su con nomi e cognomi, tutti devono fare la domanda, quindi questo è il meccanismo. Dove ci troviamo in difficoltà? Il fatto che noi abbiamo detto vi aiutiamo tutti, quindi ho dato delle regole agli uffici su cui si stanno basando in questo momento. Ma il problema è che qui i locatori vorrebbero delle garanzie dal comune, il che è impossibile. Quell'esperimento che fece Senigallia e altri comuni sull'agenzia della casa, che è miseramente fallito dovunque, è perché io non posso impegnarmi.
Adesso la parola abbassava la cresta anche i locatori, no?
Ecco, quindi questo. Gli strumenti li abbiamo messi in campo tutti questi e in questo momento il problema è come operare con grande trasparenza, signori, con grande trasparenza, cercando anche di, e torno a ripetere, venire, abbiamo chiuso degli accordi, anche garantendo il locatore quando è avvenuto a miti consigli, perché chi non ha preso 12 mensilità, io sono uno che dice la proprietà è un bene sancito dalla Costituzione, quindi un riconoscimento anche agli altri, quindi questo, però adesso qui, dopo, sai, questa è la tecnicalità, trovare altre formulazioni è un altro discorso.
Consigliere Galli, non sono iscritto a parlare e chiedo scusa a tutti quelli che passo avanti. No, dico una cosa, ho guardato un attimo il regolamento, ma proprio per utilità. Il regolamento della Commissione, al punto 7, dice che le somme eventuali
quindi
residue...
Il consigliere Galli, una mozione d'ordine?
Una mozione d'ordine, perché se no stiamo a discutere sette ore...
Se è una mozione d'ordine, la facoltà di parlare.
Grazie. Sette ore in cui quasi ci viene anche sonno su una questione in cui c'è un residuo dei 90.000 euro che... residua dal fondo di solidarietà, la clausola regolamentare per cui si applica la norma, la proposta va alla commissione, la commissione formula la proposta alla giunta e fine della storia. Se volemo parlare 6 ore su sta storia, come vi pare?
Aggiungo che forse quest'ordine del giorno può essere votato così com'è, perché non è che il sussidio va ai sfrattati, va a calmierare per gli sfratti, però potremmo dire che anche una parte, 45.000 euro, 40.000 euro, quindi se vogliamo 2 minuti.
Presidente, continuiamo con gli interventi per favore.
Continuiamo con gli interventi, c'è 10 interventi, ci passiamo la serata, quindi va bene. Allora.
Ma Presidente, noi facciamo una proposta. Presidente, scusa Presidente. Presidente, c'è una proposta, va analizzata, si vota la proposta dell'ordine del giorno, l'analizza la commissione e la porta in consiglio.
Beppe, se tu continui a discutere in questo senso, oggi attualmente noi abbiamo solo il regolamento che dobbiamo rispettare. Fammi finire, dobbiamo rispettare. Inutile dire facciamo così, facciamo colà, diamo lo zuccherino al consigliere oppure i soldi di più all'assessore. Non sussiste niente. L'articolo 7 parla chiaro, parla. E quello andremo a rispettare. Prima di tutto, se vogliamo fare poi un discorso condiviso, cioè nel senso di dire vogliamo vedere se si va, è diverso il discorso. Non che io non approvi quello che dice Marco Ottaviani, per carità d'amor del cielo, è un'esigenza, però io dico che la commissione, l'articolo 7 parla chiaro che eventuali cifre residuate tornano in giunta. La commissione, fammi finire, quando hai parlato, aspetta un minuto, non ci capimo, e noi possiamo proporre alla giunta il destino di quei soldi, ma è la giunta che deve decidere e dire ci famo questo e ci famo quell'altro. Se adesso si vuole modificare il discorso è diverso, però è così, Marco. Capisci?
Possiamo proporre potere a Castrigoni. Eccolo, questo è il frutto.
Sì. Ma mi sembra più logico.
Marco, la proposta che ti volevo fare io invece, ecco. È solo questa.
Trigoni, ti hai preceduto Ottaviani, ti sei fatto scavalcare. Politicamente ti hai scavalcato.
Tanto c'è la commissione. L'ordine del giorno, Marco.
Ti sei fatto scavalcare.
Alla chiedere. 5 minuti, dai.
5 minuti di sospensione, che almeno famo prima. 5 minuti.
Siete d'accordo tutti sulle 5 minuti di sospensione? Maggioranza, va bene, 5 minuti di sospensione. Parla Urbani, che ti devo dire? Parlerai dopo. Urbani, ha detto tutte le scepate, quindi volete aggiungere.
Siccome l'interruzione è 5 minuti, quindi sarà caso che facciamo l'appello, perché nel frattempo non so quanti sono entrati e quanti sono venuti. Segretario, parecchi, non ho controllato, ci avete ragione, quindi chiedo venia, ma succede anche quando lo chiede la minoranza, che i 15 minuti sto dicendo. Allora, segretario, per cortesia faccia l'appello.
Sì. Sorci, Alianello, Almezzani, Balducci, Bartocci, Bellucci, Biondi, Bonafoni, Carmenati, Astriconi, Zappelloni, Crocetti, Innocenzo, Galli, Gentili, Giuseppucci, Latini, Malefora, Menghi, Mezzopera, Mingarelli, Monacelli, Ottaviani, Pariano, Rossi, Sforza, Stroppa, Tassi, Tini, Urbani, Vernietta.
Venticinque presenti, la seduta può continuare, gli scrutatori sono gli stessi di quelli eletti in prima istanza, quindi il sindaco voleva fare una dichiarazione, chi è? Ah, consigliere Ranello, alla parola.
Allora, riprendo da dove avevo finito prima, invitando nuovamente Marco, come consigliere Ottaviani, come l'avevo già invitato precedentemente, a voler ritirare quest'ordine del giorno, e ora mi spiego meglio perché. Fermo restando tutto quello che avevo detto prima, che rimane assolutamente valido, chiedo questo ritiro di quest'ordine del giorno perché, così come è stato formulato, fondato sulla richiesta di un fondo di sostegno alla casa, non rende e non completa quell'emergenza abitativa che invece adesso è il problema serio di questa città. Rifacendomi a quello che dicevo prima, ci sono altre eventualità che con un semplice dazione di soldi non vengono risolte, non si risolve a colui che in quel momento è in difficoltà quell'emergenza che c'ha, perché anche se noi riusciamo a, con un'azione di denaro, a calmierare in quel momento quello che sono i canoni arretrati che deve il proprietario di casa, da lì non gli risolviamo il problema, perché subito dopo, non potendo pagare l'affitto, gli rimane lo stesso problema. Non solo, ma nel caso in cui lo sfratto è esecutivo, la problematica già passa ai servizi sociali, perché chi ha lo sfratto esecutivo comunque si rivolge ai servizi sociali di Fabriano, e il proprietario di casa può anche non aderire a ritirare questo sfratto esecutivo, quindi comunque c'è il problema dei servizi sociali a reperire una nuova abitazione a questa persona in difficoltà. Problema ancora maggiore nel caso in cui lo sfrattato abbia dei figli minori, perché sappiamo tutti quanti che in quel caso, nel caso in cui ci siano dei bambini, questi dei minori ricadono completamente sulle spalle dell'amministrazione, e mi sembra, sindaco, se non mi sbaglio, che costano 110 euro al giorno, 120 euro al giorno. Quindi noi, il mio pensiero è quello che la tutela non deve essere solo quelle che sono legati a quel fondo, e non deve essere solo calmierato il problema degli sfratti, ma deve essere vista un'emergenza abitativa a 360 gradi, che comunque prevede una maggior specificazione e un maggior attenzione a quelle che devono essere i provvedimenti presi. Soprattutto mi rifaccio anche a quello che avevo detto prima: non debbono essere le commissioni precipue a fare questa cosa, cioè da regolamento, come ha letto il consigliere Galli, è la commissione di garanzia e indirizzo che deve poi proporre alla giunta quello. Quindi io, Marco, ti chiedo se è possibile ritirare questo emendamento e questo ordine del giorno, e poi semmai vedere come si può procedere oltre.
Quindi la parola passa al consigliere Ottaviani.
Sì, io ringrazio il consigliere Alianello per comunque l'apertura che ha dimostrato. Vorrei anche sentire gli altri iscritti a parlare in modo da farmi anch'io un'idea più compita del tutto. In occasione di un precedente ordine del giorno, quello sull'auditorium per intenderci, io ritirai il mio ordine del giorno perché vidi politicamente parlando un'apertura precipua, dove per precipua intendo specifica di quel problema, quindi il riferimento dell'ordine del giorno era alla commissione di garanzia. L'evoluzione che ha avuto quest'atto, e torno a ripetere, quest'atto non è che arroga la paternità a qualcuno, né presentando quest'atto o approvando quest'atto c'è una vittoria politica di qualcuno. È il Consiglio Comunale che decide. Quindi è del Consiglio Comunale tutto. Ora, io sono perfettamente d'accordo su quanto ha declarato il consigliere Alianello. Certo, questo non completa il problema abitativo. Perfettamente d'accordo. È vero che chi ha lo sfratto esecutivo già passa ai servizi sociali. È ovvio, noi non è che possiamo anteporci alla legislazione o alla procedura coatta del Tribunale quando viene ad esserci uno sfratto esecutivo. È ovvio che i servizi sociali vengono chiamati quando nello sfratto ritenuto esecutivo, al momento dello sfratto, esistono minori che devono essere tutelati in quella famiglia. Ma questo non ha nulla a che fare con l'ordine del giorno che ho fatto io. Perché allora dovevamo dircelo anche prima. Il fondo che era l'elemento qualificante di questo bilancio, lo avete definito così, il fondo di solidarietà, andava a toccare delle problematiche altrettanto importanti. Ed era condizionato da situazioni altrettanto importanti. Però questo problema non c'è stato. Il mio ordine del giorno non detta condizioni a nessuno, dice solo, e vi rivolgo io, vista l'esternazione di qualche assessore, che fine hanno fatto allora questi 90.000 euro? Io adesso abbiate pazienza, perché detti così sembra quasi che dice va bene, ma noi questi li abbiamo già impiegati. No, qui c'era un regolamento preciso, quindi se non sono stati impegnati non c'è alcun problema per i servizi sociali. Anche perché quello di cui sto parlando rientra nelle competenze dei servizi sociali. Si chiede solo, siccome per regolamento eravamo d'accordo che i residui, avevamo stabilito che i residui del fondo dovevano trovare proposta nella commissione precipua, quella di garanzia, che suggeriva alla Giunta un modus operandi, che poteva essere sì o non recepito. Non avevamo detto che era obbligava la Giunta. Assolutamente, io sto dicendo solo, c'è un residuo del fondo? Sì. Io ti chiedo, Alianello, perché fino adesso quel residuo non è stato impegnato, non è stato dato mandato alla commissione allora? Perché è stato sottaciuto? E io la risposta la voglio. Perché adesso mi dovete spiegare questo. Io sto dicendo solo che avevamo previsto, ci eravamo dati delle regole. Che era ciò che avanzava andava alla, ritornava in commissione che suggeriva proposte. Questa è una proposta che io faccio alla commissione, se l'accetta o non l'accetta, la elabora o non la rielabora e la propone alla giunta. Poi se la giunta non vuole dar seguito alla proposta della commissione, è libero di farla. Mica io voglio, a ognuno le sue competenze. La mia è un suggerimento, l'ho detto prima, un catalizzatore, un acceleratore di un procedere che avreste già dovuto fare. Perché allora voi state parlando di ritirare l'ordine del giorno, ma se io non avessi presentato questo ordine del giorno, chi parlava di questo residuo del fondo di solidarietà? Ragazzi, qui non facciamo come gettoni di presenza delle commissioni, che sarà un altro problema, quello ancora più preciso, in termini di procedura legale, di legittimità degli atti. Io sto chiedendo, il mio è un suggerimento, basta, nient'altro, quindi perché ritirare un ordine del giorno che non stabilisce nulla se non una sensibilità e confronti di una problematica? Poi la Commissione farà le sue valutazioni, dirà, non dirà, proporrà, la Giunta boccerà, approverà, quello che vorrà, ridimensionerà. Noi facciamo il mio è esclusivamente, signori, siamo nella vacanza di questa decisione, dobbiamo destinare questo residuo di fondi, abbiamo detto che deve essere la Commissione a farlo. Io, fra i vari problemi che la Commissione dovrebbe prendere atto, dico beh, qualcosa date, prevedete per questo problema. Poi so bene, abbiamo visto le determine trasmesse, che i contributi a famiglie in stato di disagio rappresentano ormai la prima attività ai servizi sociali. Ma io dico, va bene, a maggior ragione, regolamentiamolo, rendiamolo trasparente, facciamolo, diciamo che il Consiglio si è impegnato in questo. Allora non capisco, cioè non è che io stabilisco paletti, metto regole nuove, eccetera. Io dico solo, quello che avremmo dovuto già fare, facciamolo. Allora dico, vi sta bene se parte di questo fondo possa andare a dimostrare questa sensibilità del Consiglio dell'amministrazione, sì o no? È solo questo, non è che ci sia una dietrologia particolare. Perché? Perché per me questo, siccome penso che il problema degli sfratti sia un problema rilevante, è comunque una risposta che non potrà ovviamente sostituirsi a una proposta, ma che mi aspetto dall'amministrazione, Alianello. Me l'aspetto da voi la proposta fattiva sugli sfratti. E allora, sotto questo punto di vista, che vogliamo aspettare fine legislatura? No. Allora, il mio ordine del giorno dice solo, vabbè, questi li dobbiamo mandare in commissione, la commissione dovrà decidere, oh, signora commissione, tieni in considerazione che c'è il problema di evitare lo sfratto esecutivo. Arriviamoci, stabiliamo, mettiamo delle regole, paletti come una pubblica amministrazione deve fare. Non aspettando la processione della gente che viene per il problema. Poi sono d'accordo, ma può essere esoso il discorso del proprietario che lo fa. Benissimo, lo sfratto deriva da 700.000 cose, ma noi avevamo un fondo dato per una particolare target di persone. Lo avevamo messo i criteri, avevamo detto la difficoltà lavorativa è questa. Avremo famiglie che si troveranno in questa situazione. Adesso perché ribaltare il tutto? Era l'elemento qualificante del bilancio. Questo è stato detto da parte di alcuni consiglieri. E perché dobbiamo adesso snaturarlo?
Consigliere Ottaviani, poi ha spiegato ampiamente.
Vabbè, non intende ritirarlo. Interrompo qua.
Devo dare...
No, perché non riesco veramente questa volta a capire la dietrologia che può...
Vabbè, no. L'ha ampiamente...
Ecco, io dicevo solo, mi dispiace che venga preso con una valenza dietrologica un suggerimento che secondo me era veramente banale. Cioè, neanche si arroga la presunzione, ho fatto il coso, ma che rimane qui in consiglio e qui in consiglio e tutto il consiglio in casa avrà deciso qualcosa. No, Ottaviani che ha presentato l'ordine del giorno. E se poi il ragionamento è su altri livelli, allora non riesco sinceramente a seguirlo.
Grazie. Scusate, ma da quanto tempo sti soldi sono a disposizione? No. Ma dico, stiamo a scherzare?
Consigliere Urbani ha la parola. Riprendiamo il dibattito perché visto che non siamo venuti a niente, a nulla di fatto. Consigliere Urbani ha la parola.
Presidente, grazie. Tante cose le ha dette Gianmarco Ottaviani che io le condivido. Voglio aggiungere solo un paio di considerazioni. Il 10 di settembre, Presidente, quando votammo il regolamento che prevede all'articolo 7 quello che ha testé spiegato benissimo Marco Ottaviani, io ricordo che qui qualcuno portò, sindaco, gli operai in cassa integrazione dell'Antonio Merloni con uno striscione che c'era scritto ultimo classificato il fondo di solidarietà. Era il 10 di settembre. Se andiamo a vedere che oggi è il 28 di maggio del 2010, Da quando questo fondo di solidarietà è stato istituito e creato nel bilancio di previsione era esattamente il 28 marzo del 2009. Sono passati esattamente 14 mesi, i bandi sono scaduti a dicembre, entro gennaio sono stati erogati i primi fondi, sono stati erogati prima, è stato riaperto un bando, sono stati erogati altri fondi, c'è un regolamento che prevede che cosa si doveva fare dopo, quello che l'ordine del giorno chiede il consigliere Ottaviani è esattamente che subito dopo la commissione si doveva riunire e dare un indirizzo a quello che è rimasto. Io sono rimasto veramente, mi permetta il Presidente del Consiglio, un po' meravigliato quando serenamente e seraficamente Giuseppe Mingarelli dice: ma quelli erano i soldi dei servizi sociali, quelli che ci è avanzati, ridamoglieli, tanto a dimostrazione forse che non serviva nemmeno istituire il fondo di solidarietà, sui quali ci abbiamo fatto decine e decine di riunioni, di articoli, di conferenze, di consigli comunali, di commissioni, controcommissioni, emendamenti, modifiche e quant'altro, il primo bando corretto, allargato, il secondo e ancora, che ci ritroviamo oggi il 28 maggio, che ci sta 90.000 euro avanzati, che da 4 mesi qualcuno avrebbe dovuto riunire le commissioni e decidere come, quale indirizzo dare alla Giunta, che come dice Marco poi poteva accettare, respingere, modificare, fare tutto quanto, ma non è stato fatto niente e sono anch'io qui a chiedere dove sono i 90.000 euro, Sindaco. E ne aggiungo un'altra di cosa. Sul fondo di solidarietà il 30% è destinato allo sviluppo. Questo, il bando dello sviluppo si è chiuso il 31 di marzo e per quanto mi risulta sono pervenute solo 3 domande. Quindi, ammesso che vengano accettate tutte e 3, in considerazione che l'erogazione massima per ogni domanda è di 80.000 euro di finanziamento, significa che la banca che è predisposta a sostenere il finanziamento, invece di mettere a disposizione 1.200.000 euro coperti dai 114.000 euro del comune, ne metterà a disposizione 240.000, per i quali al massimo 3 domande, 3 per 8, 24, al massimo finanziabile, poi non è detto che poi siano 80.000 euro, ma considerando il massimo finanziabile, si impegna una banca per 240.000 euro anziché 1.200.000. Significherà che i soldi messi a garanzia non potranno essere 114.000, ma saranno, fatto il conto, 24, e quindi anche lì ne avanzeranno altri 90.000. Allora, io dico che quello striscione che qualcuno ad arte aveva portato qui dentro, dicendo che il fondo di solidarietà era l'ultimo classificato della tappa, oggi dovete rispiegargli che cosa è successo, perché sono passati, Presidente, altri 9 mesi. Grazie.
Consigliere Urbani. Consigliere Rossi, non lo vedo in aula, quindi assessore Paoletti, non rinuncia? Consigliere Castrigoni. Io Bellucci, mi scuso, ma non t'avevo visto che mi hai chiesto la parola.
No, io volevo rispondere a Urbano. Guarda, vieni a vedere la che hai... Sulla questione tecnica, il primo bando che noi abbiamo fatto, mezz'opera e testimone, qua è vicepresidente, perciò lo sa molto bene, se leggi bene i verbali, a chiusura del bando, con il residuo è stato verbalizzato che la Commissione era d'accordo a demandare la Giunta il destino e leggilo, no? E vabbè, allora che ti rispondo? Io non sono documentato, non la porto adesso. Però voglio dire, noi non è che abbiamo segnalato, perché era già stabilito che passavano al sociale, però non abbiamo detto, non è che abbiamo detto... li spendiamo per la casa come adesso oppure li spendiamo per un altro motivo, giusto? Per quello che riguarda il secondo bando Urbano è ancora in atto, quindi non puoi dire adesso il secondo si va a sommare al primo, perché il secondo bando non è chiuso. Mi fai parlare Galli? È chiuso il bando, ma non è detto che è chiuso l'iter. Ma hai capito? Dobbiamo ancora erogarli, ci dobbiamo riunire per dire chi è le ditte che avranno diritto a questo. Ecco, tutto qua, ecco. Finito quel passaggio, proporremo alla Giunta, e ne abbiamo già parlato, vero Mezz'Opera, che abbiamo in testa un qualcosa da proporre per il bando dello sviluppo. Tutto qua.
Grazie, consigliere Castrigoni.
Adesso...
Consigliere Mezzani.
Sì, molto brevemente, io ricordo che quando fu fatto il Fondo di Solidarietà, di cui io ritengo prezioso e molto utile, al contrario di quanto altri hanno affermato, tutta Italia, in tutta Italia i comuni stavano facendo Fondi di Solidarietà, nelle Marche ma anche fuori delle Marche. Quindi il nostro quindi è stato, rientrava in una politica di sostegno che era ampia in quel momento in tutta Italia, insomma, non mi sembra quindi che abbiamo fatto. Si sente bene, lì senz'altro funziona molto bene, ha registrato bene. Ora quindi questo fondo ha avuto una sua importante significato, tra l'altro andava a coprire le emergenze che erano state dichiarate dallo Stato nazionale, dal governo nazionale, e che non rientravano nella fattispecie di emergenze tradizionali o consolidate nel nostro territorio. Quindi c'era un'emergenza e ci fu un fondo eccezionale. È ovvio che oggi noi ci troviamo, ben venga il fatto che questo fondo ci sia, che abbia un residuo, ritengo, e poi su questo anche in commissione se ne era parlato, e anche con continui confronti con gli uffici, che la migliore finalizzazione del residuo fosse quella di darlo alla disponibilità dei servizi sociali, che hanno una complessa situazione di difficoltà economiche varie, che per le quali il residuo andrebbe utilizzato in questa maniera. Non capisco, c'è la proposta per me del consigliere Ottaviani, quindi è assolutamente da respingere, perché individua una problematica che il fondo di per sé, la parte residuale, è innanzitutto incapace di risolvere, e genera inutilmente un'attesa che in questo momento il Comune di Fabriano non è in grado di quantificare nelle forme che sono state individuate o in altre da individuare. Di conseguenza, per quanto mi riguarda, l'ordine del giorno non è da accettare, né tantomeno è possibile fare emendamenti. Semmai si può lavorare con un continuo lavoro di concertazione, di verifica, di analisi all'interno degli uffici, per verificare nelle sedi opportune e con le competenze dei consiglieri l'andamento della situazione, che va continuamente monitorata. Per questo motivo il mio parere è assolutamente negativo e contrario al